is no logic. How did it come to pass? They can know it all, but it goes so fast. There will be no gold, no silver. The dirt is the only winner, and your body knows it. Do you know what's going on?
In FM di Radio Onda Rossa, un buongiorno da queste voci.
Buongiorno a tutte e tutti.
Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui via dei Voci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo in apertura di rassegna stampa di oggi che è uscita la Scarcerando 2024, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, che potete trovare qui nella redazione di Via dei Volsci oppure nelle migliori spazi sociali, InfoShop e librerie di movimento. Trovate la lista completa sul nostro sito alla sezione Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, una copia verrà inviata gratuitamente a una persona privata della propria libertà. Vi ricordiamo anche che il 31 dicembre è confermato come ogni anno il presidio sotto al carcere di Rebibbia, oro 10 in via Raffaele Maglietti, angolo via Bartolo Longo. Vi aspettiamo tutti e tutte, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Infine, alla fine, l'ultima delle comunicazioni, ma non per importanza, è quella relativa al sostentamento di questa radio, che vive senza padrini e padroni grazie alle vostre sottoscrizioni. Vi invitiamo a farlo generosamente in questo periodo di feste al conto corrente postale 618040-01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. La sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce per iniziare con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E questa mattina, per fortuna, almeno uno dei due computer si accende. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, giovedì 14 dicembre del 2023. Iniziamo dai quotidiani nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera, che titola su uno dei due grandi temi che i giornali di oggi portano all'attenzione dei lettori e lettrici, ovvero quello dei migranti. Stop dall'Albania, dice il Corriere della Sera. L'Alta Corte sospende l'intesa con l'Italia. La Presidente, un atto tecnico, sorpresi Roma e, Rama e Meloni. Rama, Presidente albanese. Patto di stabilità, la Premier non esclude il veto sul MES, scontro con Conte. Foto di copertina dedicata a un processo che si è tenuta ieri. Uccise il padre violento, condannato a 6 mesi, Alex Cotola, 22 anni, con la mamma Maria, 55. Scrive Massimiliano Nerozzi che Alex Cotola, il giovane del 2020 a Collegno nel torinese, uccise a coltellate il padre per difendere la madre durante l'ennesima lite, è stato condannato in appello a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni. In primo grado era stato assolto per legittima difesa. La madre ha rilasciato ieri una serie di dichiarazioni dicendo appunto che il figlio avrebbe in realtà evitato l'ennesimo femminicidio, ma la Corte ha cancellato l'assoluzione, nonostante appunto sia stata la stessa madre a in qualche modo denunciare la pericolosità di quanto sta avvenendo tra lei e il marito. In taglio alto, COP28, accordo storico per il clima, addio ai combustibili fossili entro il 2050, scrive Sara Gandolfi, addirittura una svolta storica, adesso è stata approvata all'unanimità, per la prima volta entrano i combustibili fossili all'interno dell'accordo. Si parla insomma di dover smettere di fermare il riscaldamento globale, si debba smettere di bruciare carbone, petrolio e gas. Un po' su tutti i giornali, tranne il Manifesto, ci sono toni abbastanza entusiastici di questo accordo sulla COP28. Comunque più tardi andremo a fare un approfondimento specifico sulla questione. In taglio basso, questioni economiche, deficit dall'Unione Europea, più concessioni con le riforme, scrive Federico Fubini, una vacanza dai tassi di interesse sul debito, se non nella vita reale, perché lì non accade mai, se non in caso di default, almeno nella rendicontazione del nuovo patto di stabilità, ma non per sempre, solo fino al 2026. Questo relativamente alla negoziazione sul patto di stabilità che sta avvenendo a Bruxelles in queste ore. Ancora sull'economia, Airbnb fa pace con il fisco per 576 milioni, questa è la quota che Airbnb verserà nelle casse del fisco italiano per chiudere il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. L'accordo copre gli anni dal 2007 al 2021, ovviamente contenzioso che si è risolto con una cifra estremamente più bassa di quella che Airbnb avrebbe dovuto versare per intero, ma anche questo lo approfondiremo più avanti. Passiamo a Repubblica, che dedica foto di copertina alla COP28. L'accordo c'è, addio petrolio, ma sono nel 2050, è iniziato il conto alla rovescia, scrive Riccardo Luna. Nel giorno conclusivo di COP28, una plenaria drammatica, ma invece alla fine si è arrivati appunto a una firma complessiva, una firma unitaria. Primo bilancio globale delle politiche climatiche è approvato, c'è l'impegno dei governi ad abbandonare i fossili nel 2050. Poi appunto ci sono anche tutti i dubbi sui vincoli che mettono questi accordi o meno, ma appunto lo approfondiremo più avanti. Il titolo più grande di copertina di Repubblica è Unione Europea, Meloni minaccia il veto, la Premier non esclude di bloccare l'intesa sul patto di stabilità, l'Italia rischia una manovra correttiva in primavera, scontro con Conte sulla ratifica del MES nel 2021, ma il fax esibito in aula smentisce la versione di Palazzo Chigi. I giudici di Tirana, stop al protocollo firmato con Roma sui migranti. Ci sono due commenti a quanto sta avvenendo, in particolare ai diversi dossier che il governo sta cercando, almeno formalmente, perché sembra più che altro fumo negli occhi, di tirare la corda. Stefano Folli scrive il sentiero stretto della sovranista, e ancora Giorgio Barbanavaretti a Bruxelles con l'arma spuntata. Si parla appunto di questa presunta braccio di ferro su ratifica del MES e riforma del patto di stabilità. In realtà, diciamo, il governo Meloni si è un po' sin dall'inizio, insomma, ha fatto un passaggio di consegna abbastanza lineare con il precedente Draghi. Probabilmente proprio dietro anche alla caduta di Draghi c'era l'assicurazione del fatto che chi avrebbe vinto le elezioni avrebbe continuato su quella, sulla falsa riga del governo precedente, un governo tutto tecnocrate e devoto alle politiche europee. D'altronde, insomma, le maglie sono talmente strette che è difficile avere dei margini di manovra. La Meloni fa finta di averne proprio in un momento delicato che è quello dell'approvazione della finanziaria, e su cui la sua maggioranza è tutt'altro che unanime e d'accordo. Passiamo alla Stampa. Indagine sul chirurgo del Papa. Il professor Alfieri, sotto inchiesta per falso, risultava presente in sala operatoria ma faceva visite private. Si muovono i NAS e la procura di Roma, sequestrate decine di cartelle di pazienti al Policlinico Gemelli. Questa è un po' la vicenda individuale che racconta però il grande mondo, diciamo un po' la cifra del grande mondo della sanità privata a firma Vaticano, la sanità privata cattolica, che soprattutto a Roma, ma non solo, ha un vero e proprio impero. In questo caso ovviamente non si fa una critica sistemica di questa, diciamo, di questa tipologia di sanità e dei fondi che prende a livello pubblico, ma è più che altro una questione relativa a una vicenda di corruzione e di truffa del medico del Papa. Noi, insomma, interessa più la critica sistemica che non quella individuale. Ancora in taglio alto sul patto dell'Unione Europea, strappo di Meloni pronti al veto. Il metodo Ursula per accontentare tutti, oggi il Consiglio Europeo, no tedesco a più fondi per accoglienza e imprese, Ucraina, alt di Orban a nuovi aiuti. Diciamo, su diversi giornali, soprattutto su Corriere della Repubblica, abbiamo notato la completa assenza di quanto sta avvenendo in Palestina e a Gaza in particolare in queste ore, con un vero e proprio quello che ormai ha assunto la forma di un vero e proprio genocidio, e che vede una situazione veramente ai limiti dell'impossibile, con 1.800.000 sfollati che sono tutti ammassati al ridosso del confine con l'Egitto, nella città di Rafah, con alluvioni, condizioni igienico-sanitarie impossibili, ormai ospedali praticamente tutti chiusi, e l'esercito israeliano che continua a fare bello e cattivo tempo sulla striscia. La Stampa gli dedica solamente uno specchietto sulla spalla di destra. Netanyahu sfida Biden a Gaza, andiamo avanti, avanti tutta anche senza appoggi esterni. Questa la sfida che Netanyahu lancia a Biden dopo le dichiarazioni del presidente americano, che nella giornata di ieri aveva definito Netanyahu, il governo Netanyahu, come quello più conservatore della storia di Israele. Ci sono diverse analisi che poi magari andremo a approfondire. Natalie Tocci scrive ad esempio: se Israele sottovaluta il rischio isolamento, le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU non sono vincolanti, ma rappresentano una fotografia dell'opinione pubblica mondiale. Anche per quanto riguarda la Stampa è tutto. Passiamo al Messaggero. Dai mutui agevolati all'IMU, come cambia la manovra? Garanzia dello Stato sulle rate della casa per le famiglie numerose, più tempo ai comuni per aumentare le aliquote, niente rincari. Su non c'è nulla di interessante. Oltre COP28, come fermare chi ignora le indicazioni sul clima. Migranti, sospeso l'accordo con Tirana, la corte albanese deciderà entro 3 mesi. Per Palazzo Chigi non cambia nulla. E ancora sulla giustizia, la frase shock di Davigo, l'ex PM di Mani Pulite, nel podcast di Fedez, che ha fatto tanto scalpore nelle ultime ore. Imputato suicida, perdi una fonte, nell'ultima puntata appunto di Muschio Selvaggio, questo podcast di Fedez, l'ex PM del pool di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, su Tangentopoli e il tema del suicidio nelle carceri di persone sotto indagine. Dichiarazioni agghiaccianti che non ci stupiscono, ma che sono finite insomma agli onori delle cronache. Sul taglio basso, archiviare via Poma, la resa della procura sul delitto Cesaroni, dopo 33 anni nessuna pista percorribile, senza sbocchi l'indagine dell'alibi sull'alibi di Caracciolo. Si parla della nuova archiviazione del delitto via Poma, che era stato riaperto nel 2022 dopo l'esposto presentato dai familiari della ragazza uccisa con 29 coltellate ormai 33 anni fa. Insomma, l'ennesimo capitolo di una vicenda alquanto torbida che però ancora una volta viene insabbiata. Anche per quanto il Messaggero è tutto.
da quest'altra parte c'è altri giornali tra i quali Il Manifesto, che come dicevi anche tu, insomma, accennavi in prima battuta, è l'unico che effettivamente va a sottolineare, evidenziare in prima pagina, diciamo, quello che ha rappresentato la COP28, quindi che, insomma, nel corso di questa settimana, se non sbaglio questi 10 giorni, ha rasentato, ma anche prima in realtà, ha rasentato da sempre, insomma, il ridicolo, sia, insomma, in quelle che sono state le rappresentanze dei governi, che anche nel luogo in cui il vertice è stato scelto. E Il Manifesto decide di titolare con 2 di COP, con, insomma, anche i classici titoli che magari ci possono far sorridere, proprio per sottolineare come appunto sia risultata effettivamente inutile, perché sì, sono usciti e sono stati pubblicati, insomma, dei documenti, magari nel corso della mattinata andremo ad approfondire la questione, però con bassissima credibilità, o meglio con una credibilità che è fortemente messa in discussione, perché di fatto i governi, ma in generale, insomma, i paesi e come dire, anche il filo, ecco, conduttore, che è il minimo comune multiplo, alla fine non è quello di un'eliminazione dei fossili, ma appunto c'è, cioè, una riduzione graduale. Quindi questo in realtà è problematico, proprio perché non c'è una vera e propria eliminazione. All'interno del documento non compare questa parola, sebbene, insomma, tutte le promesse, ma in realtà nulla era aspettato. E, Il Manifesto appunto parla di clima, funambolismi verbali a Dubai per un accordo subito definito storico, che finalmente nomina la fine dei combustibili fossili, ma la fissa a decenni di distanza e tra mille vie di fuga, mentre i petrolieri sono all'assalto ovunque, dall'Alaska alla Cina, dal Brasile al Canada. E appunto Il Manifesto apre con pagina 2 e pagina 3 immediatamente. Al centro c'è la fotonotizia, insomma, del presidente della COP28 a Dubai, e sicuramente, insomma, dopo magari andremo ad approfondire in un articolo di commento anche di quello che è stato una quadra, quindi uno schema, diciamo, un articolo riassuntivo di quelli che sono stati, insomma, gli incontri. Appunto fallace a questo punto. Accanto ci sta un approfondimento di Marco Bascetta su Dio, Padre e Famiglia, più fossile e atomo, quindi insomma anche qui sempre inerente al tema, ecco. Volendo aggiornare il classico vessillo dei conservatori a Dio, Padre e Famiglia, si dovrebbero affiancare i combustibili fossili e l'energia nucleare, non c'è da stupirsene. Quando parliamo di tradizioni più che remote, più che a remote origini ancestrali, ci rifacciamo alle abitudini e modi di vita ereditati dalla rivoluzione industriale. Poi continua a pagina 3. Andando più avanti, diciamo, questa era la notizia di prima pagina. Sotto si riapre il ponte di Salvini, che divide la destra, che, se non sbaglio, magari dopo lo andremo a riprendere, anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il ponte di Salvini divide la destra, lo scippo dei fondi per lo sviluppo e la coesione Sicilia e Calabria, 2,6 miliardi per finanziare la mega opera cara a Salvini, ha aperto una crepa nella maggioranza. Il presidente della regione Sicilia si è detto sorpreso per l'emendamento alla legge di bilancio con il quale il governo ha prelevato 300 milioni di euro in più rispetto al miliardo concordato il 18 ottobre scorso, per un totale di 1,3 miliardi. Vabbè, insomma, poi si continua a pagina 4, c'è quindi la divisione di questa opera, appunto, molto cara, che a Salvini, come dice l'articolo, che la cui idea, insomma, è uscita effettivamente su accennandosi, insomma, tra le prime pagine dei giornali, insomma, durante quest'estate, quindi nell'agosto, tra il luglio e l'agosto, se non erro. E anche qua ci sarebbero appunto molte cose da dire riguardo appunto a quelli che sono i flussi di denaro investiti in un'altra tra le mille che in Italia sono le grandi opere inutili, volte, insomma, all'estrema cementificazione. Tra l'altro, insomma, una delle mille opere all'interno delle quali ci sono infiltrazioni poco chiare e dove ci sono, insomma, gare d'appalti e comunque insomma gare d'appalti che sono appunto poco chiari e comunque in generale scaramucce, per così dire, se vogliamo essere gentili, tra i vari rappresentanti, tra i vari miliardari, tra le varie lobby italiane e non, e ovviamente non ultimo, insomma, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Andiamo avanti, scioperare un diritto costituente, questo è un altro approfondimento a pagina 5 che riguarda sempre in realtà la protesta che sta andando avanti nei confronti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Se non erro, oggi è 14 dicembre, domani venerdì 15 ci dovrebbe essere anche una manifestazione a Roma contro, diciamo, che avrà come iter, insomma, da Piazza Aldo Moro fino alla sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contro la volontà, insomma, di limitare le libertà e i diritti dei lavoratori. Matteo Salvini infatti a fronte, per ovviare di base al diritto di sciopero, ad uno sciopero che era stato convocato appunto delle infrastrutture e dei trasporti, lo ha ridotto da 24 ore a 4, ma anche questo magari potremmo approfondirlo. Ancora a piedi pagina del manifesto ci sta anche qui la decisione della Corte Costituzionale albanese che frena via libera da Bruxelles. Ne parla Merli a pagina 6. Un ok convinto, una sospensione temporanea. Nel giro di una manciata di minuti Palazzo Chigi incassa due pareri contrapposti, uno dall'Unione Europea e uno da Tirana, sul controverso accordo Italia-Albania sui centri per migranti al di là dell'Adriatico. E questo, insomma, è un'altra delle notizie del giorno. Sicuramente anche qui ci sarebbe abbastanza da riflettere, cosa che la Corte Costituzionale italiana e quella la Corte di Giustizia europea a questo punto, ma anche in realtà tutte le istituzioni europee, non si sono prese la briga di portare avanti, insomma, e fare un controllo giurisdizionale che fosse effettivamente efficiente. Comunque la Corte albanese ha frenato, questo significa che tra poco intendiamo, diciamo, 3 mesi, ci saranno delle sentenze, quindi delle decisioni abbastanza, diciamo, vincolanti riguardo la sorte di questi CPR, dell'esternalizzazione, quindi del piano di esternalizzazione dei migranti dall'Italia in Albania, con anche il vaglio di quelli che sono stati i protocolli prodotti dal governo Meloni, e ovviamente, come appunto qualsiasi, diciamo, come previsto nella carta costituzionale, immagino, insomma, come anche albanese, diciamo, ci sarà la sospensione del funzionamento e dell'effettiva, quindi, funzionamento di questi CPR nel corso di questi 3 mesi. Ed infine, appunto, il manifesto è l'unico, se non sbaglio, anche che riporta in prima pagina lo specchietto che rimanda a Tel Aviv, che ignora l'ONU, a Gaza e a Jenin. Ne parlano Crociati, Giorgio e Negri a pagina 8 e 9, quindi continua ovviamente il genocidio in atto in Palestina ad opera di Israele, con quelli che sono, diciamo, i supporti in realtà di tutto quello che è il blocco atlantico, nonostante le varie esternazioni balbettanti di non tanto Netanyahu quanto Biden, che tra l'altro, notizia, insomma, di poche ore fa, sta rischiando attualmente anche un impeachment negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il manifesto, è finito tutto. Passiamo velocemente al Fatto Quotidiano, che, come dicevamo prima, decide di titolare alto lo scippo sotto il ponte, Schifanimo alla Salvini, così mi dimetto per raccattare i soldi. Il leghista preleva 1,6 miliardi a Sicilia e Calabria, in opponte saranno impossibili gli investimenti utili. Quindi, insomma, questo è anche, diciamo, il dibattito che ovviamente si viene ad aprire anche in vista di quello che è la manovra di bilancio e questi soldi che vengono tolti degli investimenti utili ed importanti, appunto, quali, diciamo, la sanità, quale appunto l'ambiente, quale l'istruzione, che verranno quindi dati a investimenti di aziende quali chissà quali e di privatizzazioni. Poi ancora, in realtà, il Fatto Quotidiano riporta sopra, diciamo, il naufragio del patto con l'Albania, stop per 3 mesi dall'Alta Corte. Oggi era prevista la ratifica parlamentare dell'accordo, Meloni rama, ma l'organo di giustizia albanese blocca tutto, ora a tempo 90 giorni per la scadenza, la decisione finale. Sulla spalla destra c'è Marco Travaglio, che con il suo solito lunghissimo articolo, insomma, ci accompagna il Fatto Quotidiano. Diciamo, dalle prime parole che ho potuto leggere, si riferisce in questo caso al finto bipolarismo tra Meloni e Conte e Schlein, quindi tripolarismo, e la manovra, insomma, anche di egemonia culturale di Atreju, ecco, dell'evento di Atreju. E ancora, in realtà, c'è sulla spalla sinistra la questione del MES. del governo Meloni, e poi anche Il Fatto Quotidiano parla della COP28, dagli anni del nucleare c'è solo una parola, e continua a pagina 16. Andiamo velocemente su Al Domani, che apre con l'Albania che blocca il CPR di Meloni, la premier i timori di un flop in Unione Europea, la Corte Costituzionale di Teheran sospende la ratifica dell'accordo con Rama, quindi insomma cose che abbiamo anche già detto. Poi andremo a prendere uno tra questi articoli, diciamo, di queste varie testate, visto che insomma non c'è troppa eterogeneità, ma in ogni caso insomma è questa una delle notizie più importanti. E poi la questione del MES, e poi sempre a piedi pagina Netanyahu non ha mai davvero voluto due stati. A pagina 8 Gigi Riva ci parla appunto anche definendo insomma il percorso storico della, diciamo, di Benjamin Netanyahu dal 2007.
E noi quindi andiamo a terminare, diciamo, la parte relativa ai quotidiani nazionali con una breve diciamo un breve sguardo ai giornali che ci rimangono. Avvenire titola l'era della transizione, accordo storico per la COP28, in modo giusto, ordinato ed equo dall'utilizzo di fonti fossili, sì, un animo di 197 paesi ed Europa, spinta appunto ad azzerare le emissioni entro il 2050. Anche l'Avvenire a toni entusiastici, e titola anche Avvenire sulla su quanto sta avvenendo sull'accordo tra Albania e Italia, sospesa l'intesa, difficile restare eppure avere asilo, un abitante della terra su 71 spinto a emigrare. Passiamo al Riformista, che titola Vergogna da Vigo, le frasi assurde dei PM, del PM ai microfoni del podcast di Fedez. Questo è un po' l'attacco che il Riformista ovviamente porta alle, che non perde occasione per portare alle toghe. L'editoriale è ancora più vergognoso, perché titola American Hamas University, Paolo Guzzanti, si parla appunto delle posizioni antisioniste che diverse università statunitensi hanno assunto, non solo nella parte studentesca ma anche nella parte istituzionale. Famosa è stata la vicenda delle tre rettrici convocate dalla commissione del congresso degli Stati Uniti, durante la quale insomma hanno anche rivendicato le proprie posizioni. Una di queste è stata costretta a dimettersi, insomma. Invece, secondo Paolo Guzzanti, dalle pagine del Riformista, si tratta di una presa di si tratta di una presa di posizione terroristica e antisemita, quindi qualsiasi cosa, insomma, la retorica che conosciamo bene, qualsiasi cosa viene detta contro Israele diventa tutto questo. Passiamo all'Unità, e versione a mezzo stampa: intercettavano i parlamentari e poi consegnavano tutto a Belpietro per infangare le ONG, Casarini, il PD e il Papa, la legalità violata non dagli indiziati ma dagli investigatori o dagli 07 e dai giornalisti. Si parla della canea mediatica e anche giudiziaria che avrebbe travolto appunto Luca Casarini e i suoi rapporti con le ONG e la Chiesa Cattolica, che l'Unità chiama eversione a mezzo stampa. Ancora in taglio basso sulla questione di Davigo, la questione morale si chiama cinismo, e ancora Elon Musk riporta i fascisti su Marte. Passiamo al Sole 24 Ore, che titola IMU, mutui, affitti, le novità per la casa, tutto sulla manovra il Sole 24 Ore, ma c'è anche in taglio basso spazio per un commento sulla COP28, primo storico accordo per l'uscita dalle fonti fossili. Ancora il Dubbio, che titola l'unico dei pochi giornali a portare la foto di copertina su ciò che sta avvenendo in Palestina, in particolare a Gaza. Il cinismo di Netanyahu e la solitudine di Israele, l'isolamento di Israele ha due ragioni: il brutale cinismo di Netanyahu e la rabbia di gran parte dell'opinione pubblica israeliana, scrive Davide Vari. In taglio alto si parla di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia, sulla giustizia troppe distanze, così il partito della premier cancella Forza Italia dalla sua Atreju. Si parla anche qui di Davigo e Casarini, ma non ci ripetiamo. Andiamo brevemente a dare uno sguardo ai giornali di destra. Il Giornale titola Marina stende De Benedetti, delirio dell'ingegnere sul futuro di Mediaset, replica della figlia del CAB, invidioso chi fa Medica. E sulla questione migrazioni, immigrati, stop delle toghe albanesi, sospese le procedure parlamentari, ma l'UE sostiene l'intesa Roma-Tirana. Foto di copertina dedicata a Giorgia Meloni, che ieri in Parlamento ha sventolato il fax che dovrebbe sbugiardare, secondo il Giornale, Conte i 5 Stelle. Altri quotidiani invece riportano come il fax sia sbugiardi esattamente Palazzo Chigi e non Conte i 5 Stelle, ma anche questa è una querelle che ci interessa e ci appassiona molto poco. ancora sul Libero, i sabotatori d'Italia vengono chiamati giallorossi sfascisti, Conte ha strillato per anni e ora si scopre che è stato lui a dire sì al MES, intanto i Dem fanno festa per lo stop dell'Albania all'intesa sui migranti. Schlein e compagni sbarcano a Tirana, l'editoriale di Mario Seghi che parla insomma di una sinistra senza più una bussola che adesso sta cavalcando l'onda delle toghe albanesi per darsi un tono politico. Non siamo effettivamente troppo in disaccordo. E passiamo quindi infine al Tempo, che dice: bentornata Italia, paese solido, occupazione a livelli record, crescono i contratti stabili, indici di borsa mai così alti, insomma, e esce anche il vino dalle fontanelle a quanto pare per il Tempo. Nazione più forte in Europa, può imporre la sua visione per il nuovo patto di stabilità, insomma praticamente un endorsement a tutto tondo quello del Tempo, che a questo punto possiamo anche tagliare così. Quando sono le 8:30 minuti in questo istante, noi ci prendiamo una breve pausa musicale e poi andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine delle testate degli altri paesi nel mondo.
I did my door, I need explanation, you should tell me. You know be hypo, yamu ya me know the air bad. Nothing the way you do it, I don't feel that you say I know the lie. If you know there be nobody, he there over me, yeah, you probably cause the girl you want my baby. Because you want my baby, you probably cause the girl you want my baby. You want my baby, you probably cause the girl you want my baby. Because you are my baby, you probably cause the girl you are my baby. You are my baby, you be the one anyone can lie. We can get you off my mind. Girl, you're one of a kind. We are confident too, yeah. Yeah, yeah, me not like you. Although not you chilling, me sending tight. You be different feeling, different healing. In the time where you stop by. Nothing the way you do it, I love it that you say I know they like, yeah. Also when I end in their mind, you know I know they mind. Because you are my baby, probably because you are my, probably because you are my baby. Because you are my baby, probably because you are my baby. Because you are my baby, probably because you are my baby. Yeah, yeah. Oh my darling, darling. Yeah, you give me love when me never see before. Say, oh my darling, darling. Oh, you let me kiss your hand and I swear you no go falling, darling. Ain't nobody else with the cool of my temper. Oh my darling, darling. Oh my darling, darling. Yeah. Girl, you to find it's a special kind of night and your body is the tightest. Let me analyze, let me give you a couple things, let me spit a couple rhymes, yeah. Take you to paradise, show you that I mean what I say. Let me give you all my things and all my life and I say, hold up, hold up. Let me see you pop that thing for a grown up. I just wanna show up, yeah, hold up. Yeah, you cause you hold up. When you carry big something, you cause you hold up. Hold on, hold up. Let me see you pop that thing for a grown up. I just wanna show up, yeah, hold up. Yeah, you cause you hold up. Don't know. Oh my darling, darling. Yeah, you give me love when me never seen before. See, oh my darling, darling. Yo, let me kiss your hand and I swear you no go falling, darling. Ain't nobody else with the cool of my temper. Oh my darling, darling, yeah, yeah. Oh my darling, darling, yeah.
Motherfucker can't stop my shine up. What's mine is mine up. Celebrate life and sip wine up. Oh baby girl, you looking fine up. Motherfucker can't stop my shine up. What's mine is mine up. Celebrate life and sip wine up. Elevating, I'm on cloud nine.
The girl in my soul searching and soul snatching from the Snapchat thing. That girl with it or something, she look my face and tell me, how you doing? Me no day for the eyesight. Me just want you on a nice sighting. Baby come to wanna see sighting.
Siamo in voce da Radio Onda Rossa 87.9, sono le 8.34 e prima di iniziare e ricominciare insomma ad approfondire durante la mattinata gli articoli dei vari giornali che abbiamo letto in apertura, facciamo una seconda apertura, diciamo allargandoci anche sui giornali internazionali. Andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, in America. Ci sta il Wall Street Journal che apre, vabbè, insomma, con una fotografia insomma che racconta una nevicata. La cosa importante, come anche si menzionava in apertura, è che la notizia importante è proprio che Biden è partito più che altro il processo di impeachment nei confronti di Biden, che ieri alla Camera ha accolto anche una serie di voti che si aggira insomma intorno ai, ecco sì, lui, diciamo, l'articolo dice che la Camera ha votato tra i 221 contro i 212 voti per, ovviamente, a favore dell'impeachment, che quindi sarebbe insomma la sfiducia, sostanzialmente potrebbe essere identificata come la sfiducia della posizione insomma di Biden. Ricordiamoci che in America comunque ci sta un presidenzialismo, quindi funziona un po' diversamente. Biden non è soltanto presidente degli Stati Uniti ma è anche capo dell'esecutivo, e vabbè, qua poi approfondisce, parla di quelle che sono state i vari esordi portati avanti dallo speaker Mike Johnson. Questo è quello che ci dice il Wall Street Journal. Andiamo avanti, ci sta il New York Times, diciamo che sempre nelle testate americane comunque ci sono le due notizie, sì, da una parte Biden, però per esempio il New York Times parla sulla spalla destra della COP28, anche qui, come anche dicevamo per qualche quotidiano italiano, comunque c'è un clima abbastanza poco teso, sostanzialmente abbastanza ottimista, proprio perché l'articolo parla proprio della transition, quindi insomma della transizione che sarà fatta con calma, però non vengono identificati i vari tempi, non sono identificate, non vengono descritte per esempio quelli che sono il documento scritto come effettivamente è stato scritto. C'è un calmo passaggio, una calma transizione di cui insomma non si specificano i vari anni che occorreranno. E poi andiamo avanti, sempre sulla spalla sinistra del New York Times si parla della questione appunto di Israele in generale. Ovviamente si sottolinea la quantità abnorme, ingente e massiccia di popolazione palestinese che sta morendo sotto appunto il genocidio delle bombe israeliane. Per un attimo possiamo dire il New York Times si dimentica forse anche della responsabilità che grava anche sull'America. Comunque si comincia a delineare un primo distaccamento che anche un po' prima di Biden, in questo comunque della politica americana nei confronti insomma di quella israeliana. E poi arriviamo al The Guardian. Il The Guardian parla anche qui del landmark COP28, quindi anche qui si parla insomma lui lo chiama deal agreed, quindi di base è un accordo che è stato portato avanti per la transizione via dai combustibili fossili, e quindi è finita quest'era del summit e quindi adesso tutto quanto andrà per il meglio. Questo è quello che riporta il più o meno l'articolo sulla testata inglese.
E peraltro in taglio basso proprio sul Guardian si parla della questione universitaria legata al conflitto, al genocidio in corso a Gaza. In particolare il titolo del Guardian è le università si interfacciano, si confrontano con le nuove linee guida sul free speech, sulla libertà di parola. La questione relativa alla libertà di parola nelle università sta continuando a far parlare di sé dagli Stati Uniti fino alle nostre latitudini. in questo caso lo staff degli università, degli studenti possono fare delle, quelle che il Guardian definisce affermazioni provocatorie su materie come Israele e Gaza, fino a che, dice appunto questa norma, non c'è un incitamento alla violenza o alle violazioni. Questa è la nuova normativa che è stata messa in piedi dal direttore della commissione universitaria per la libertà accademica, una questione quella appunto della libertà di espressione nell'accademia in generale, nelle università, che sta facendo parlare molto di sé nell'opinione pubblica, soprattutto appunto anglofona, quindi statunitense e britannica. In questo caso appunto si cerca di mettere un perimetro alla questione, che però rimane del tutto arbitrario, perché appunto non si capisce bene quale poi dovrebbe essere il confine dell'incitamento alla violenza o alla violazione di diritti altrui, quando l'unico diritto violato è quello senza dubbio dei palestinesi e delle palestinesi. Passiamo ai quotidiani israeliani, partiamo da quello più conservatore, il Jerusalem Post, che mette in copertina le foto dei soldati israeliani che sono morti negli ultimi giorni, uccisi più o meno 10, appunto dice circa 10 soldati nella battaglia di Gaza, si parla di missili lanciati insomma in Israele eccetera. Ovviamente la posizione del Jerusalem Post è completamente contraria al cessate il fuoco, ma è più estremamente filo Netanyahu. Diversi titoli appunto fanno riferimento anche alle parole di Biden, definendolo un codardo, toni anche forti usati sul Jerusalem Post. Peraltro in taglio basso si parla anche di una ONG italiana che il Jerusalem Post parla come Hamas proxy, quindi una ONG che avrebbe fatto fundraising per Hamas e che è stata appunto bannata, non può più ricevere donazioni. Si parla dell'associazione caritatevole per la solidarietà con il popolo palestinese, un'associazione che francamente non conosciamo, ma il Jerusalem Post mette la questione in prima pagina. E ancora la Casa Bianca in qualche modo svaluta le parole e i proclami di Biden rispetto ai bombardamenti indiscriminati dell'IDF, dell'esercito israeliano su Gaza, questo un po' cercando appunto di ridimensionare le dichiarazioni roboanti che ha fatto Biden nei giorni scorsi. Passiamo a Haaretz, il quotidiano più progressista, anche qui si titola su 10 soldati uccisi nei combattimenti a Gaza, c'è un altro ostaggio che è stato dichiarato ucciso. Insomma, anche nell'opinione pubblica israeliana, comunque sia sui quotidiani più progressisti che su quelli più conservatori, si comincia a vedere un po' i segni di uno scricchiolamento rispetto al sostegno totale a Netanyahu, soprattutto relativamente alle morti dei soldati e degli ostaggi. L'editoriale a firma di Amos Harel è Hamas ci conosce ci conosce meglio di come ci conosciamo noi, sostenendo sostanzialmente che in qualche modo Netanyahu stia facendo il gioco della formazione sunnita e che Hamas sia tutto diciamo un piano abbastanza ben congeniato. Ancora in taglio basso sulle inondazioni e sulle condizioni estremamente difficili igienico-sanitarie a Rafah, scrive Haaretz, la pioggia forza i Gazawi fuori dai campi profughi e incrementa il rischio di malattie e infezioni. Non c'è null'altro di cui parlare, alcuni approfondimenti sulla politica interna, in particolare la diversità di visioni tra i ministri Ben-Gvir e Netanyahu. Netanyahu vorrebbe avere una posizione più passiva rispetto alla liberazione degli ostaggi, Ben-Gvir invece propone di attivare più, di sollecitare i mediatori del Qatar. Passiamo ad Arab News, che dedica la foto di copertina alla situazione molto precaria a Gaza dopo le inondazioni. Dice Arab News: l'esercito israeliano apre il fuoco all'ospedale e monta la miseria a Gaza con le inondazioni. La foto è veramente impressionante, perché si vede appunto questa persona da sola che sta camminando in mezzo al fango più totale, ai detriti all'interno di un campo profughi. La situazione è veramente veramente tragica. Non c'è la stessa attenzione rispetto alla Palestina sul China Daily, che invece che titola sulla l'amicizia tra Cina e Vietnam. C'è un approfondimento anche di Simone Pieranni sul Manifesto oggi rispetto al ruolo fondamentale che questo accordo tra Cina e Vietnam avrebbe nella politica estera di Pechino. Comunque qui insomma c'è tutta politica interna sul China Daily. Per quanto riguarda i giornali francesi, Le Monde, l'accordo della COP28 in taglio alto, accordo inedito sulle energie fossili, e ancora foto di copertina dedicata a Biden e Zelensky, che ha fatto visita appunto al congresso statunitense per chiedere lo sblocco dei fondi per il sostegno militare all'Ucraina. E non c'è null'altro. Le Figaro invece titola sulla COP28, foto di copertina dedicata all'accordo a sorpresa che potrà consentire di uscire dalle energie fossili fino al 2050. Chiudiamo con il País, che titola: il patto sul clima si concentra sui combustibili fossili. Anche qui comunque in diversi giornali, almeno quelli mainstream degli altri paesi, ci sono toni molto entusiasti, come dal resto su quelli quelli nazionali italiani. Si parla ancora di politica interna rispetto alla formazione del neonato governo Sanchez, le polemiche in aula già da parte delle opposizioni, soprattutto di Vox. E anche qui non c'è null'altro di interessante. Vi segnaliamo, non ve lo leggiamo tutto anche qui perché è lungo, anche un articolo online sul Brussels Times che dice come diverse municipalità, diversi comuni del Belgio stiano ordinando di evacuare i bambini palestinesi di nazionalità belga. Diverse appunto città belga hanno iniziato le procedure per far ricongiungere i bambini ai loro genitori o parenti di nazionalità belga. Belgio che peraltro ha votato anche a favore del cessate il fuoco nella risoluzione ONU dei giorni scorsi, a differenza di quanto ha fatto l'Italia e di quanto ha fatto ad esempio il Regno Unito, che invece si sono astenute. 8:46, minuti primi, noi chiudiamo qui anche la rassegna delle prime pagine dei quotidiani esteri, un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per la lettura delle pagine interne dei quotidiani nazionali.
You can be my partner, never ride it solo, though. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, know your baby, got it, go. Nobody, they back at me, see. Open up, make I see, low. And you where they cut my fancy. Till they do me, I keep on see. Oh, no.
Every day be a holiday. Me, I never watch what another say. When I wake up in the morning thinking about the paper. Me, I have to grind every now and ever. Tough times call for any days. You have to stay positive for better days. So make you do your thing and focus on your paper. Cause the people there for talk even when you make up. Say it's a champagne campaign. Say we don't care what a bad man say. Tell that man they make them maintain. Say all the girls them I catch this way. We gon' turn up to the next day. Say we don't care what that bad man say. It's a champagne campaign. Campaign, it's a champagne campaign. Say we don't care what that blood clot say. Tell them and them make them maintain. No, all the girls them I catch this way. We gon' turn up to the next day.
Champagne, yeah. So we pull up in a when I pull up in the Benz and the Beamers. Chilling with my boys and my niggas, we've been through a lot. Messing with my thoughts and we going wild. Puffing all my troubles and we get high. Doing all the things that I want to. Living my life my own way. All I wanted was the money, yeah. Money and the cars and the shows, yeah. Love you that look and you already know, yeah. But best I'm chilling, I'm a bro. Me and my bro, champagne.
Say we don't care what the bad man say. Tell them and they make them enter. Say all the girls them I catch this way. We gon' turn up to the next day. Say we don't care what the bad man say. It's a champagne campaign. Campaign. It's a champagne
campaign. It go bad if you don't make love. Shake,
8:49, iniziamo con il primo articolo in realtà della prima pagina che il manifesto decide di dedicare. Ci troviamo, come anche diciamo in apertura, a pagina 2 e pagina 3. Abbiamo deciso comunque di risparmiare tutto quanto il grande racconto, ecco, di questa settimana, di questi 10 giorni, e andare più che altro su un articolo di contenuto in cui si commenta più che altro appunto perché sono state fatte le manovre, in che modo si sono mossi i vari paesi della COP28 e quali sono insomma dietro gli interessi. Possiamo scommettere che nelle prossime settimane, dopo la fine di questa COP28, noi cittadini faremo l'abitudine al concetto di phase out, cioè di eliminazione graduale o progressiva dei combustibili fossili, ma la realtà dei fatti con cui ci scontriamo è un'altra, riassunto nel sottotitolo dell'ultimo Production Gap Report. I principali prodotti di combustibili fossili hanno in programma di estrarre ancora di più nonostante le promesse sul clima. Il rapporto, che è coordinato dallo Stockholm Environment Institute, ma riporta in copertina il logo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, che ne guida e supporta la realizzazione, è uno schiaffo all'ottimismo e gli applausi esagerati andati in scena a Dubai. Con riferimento ai primi 20 paesi produttori di carbone, gas e metano e petrolio, la frase che apre il Production Gap Report lascia poco spazio all'immaginazione. I governi in aggregato hanno ancora in programma di produrre più del doppio della quantità di combustibili fossili nel 2030 rispetto a quelli che sarebbe compatibile con la limitazione del riscaldamento a 1,5 gradi centigradi. Il persistere del divario di produzione globale mette a rischio una transizione energetica equa e ben gestita. I 20 paesi a cui si fa riferimento si chiamano Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Germania, India, Indonesia, Kazakistan, Kuwait, Messico, Nigeria, Norvegia, Qatar, Regno Unito e naturalmente Stati Uniti d'America. Insieme rappresentano l'82% della produzione e il 73% dei consumi dell'offerta globale di combustibili fossili. Il production gap, a cui fa riferimento il report, è la differenza tra la produzione di combustibili fossili prevista dai governi e i livelli di produzione globale coerenti con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi o 2. L'analisi rileva che, in aggregato, i governi prevedono di produrre circa il 110% in più di combustibili fossili nel 2030 di quanto sarebbe compatibile con la limitazione del riscaldamento a 1,5 gradi. Per quanto riguarda il carbone, si tratta di un aumento a breve termine, cioè di un orizzonte al 2030 che si sposta però addirittura al 2050 per petrolio e gas. Per essere coerenti con la limitazione del riscaldamento a 1,5 gradi centigradi, però, l'offerta e la produzione globale devono invece diminuire rapidamente e sostanzialmente da qui alla metà del secolo. Gli aumenti stimati dei piani al 2030 sono rispettivamente del 460%, del 29% e dell'82%, più alti per il carbone, il petrolio e il gas rispetto all'obiettivo 1,5 gradi. Lo scollamento tra i piani di produzione di combustibili fossili dei governi e dei loro impegni per il clima è evidente per tutti e tre i combustibili, segnala il report. Alcuni esempi: la China National Petroleum Corporation, che è di proprietà del governo cinese, prevede che la produzione nazionale di gas aumenterà del 56% tra il 2020 e il 2030 e del 13% tra il 2030 e il 2050. Nel febbraio del 2022 la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha approvato 3 nuovi progetti di miniere di carbone, per cui il paese è il primo consumatore globale. Negli Stati Uniti invece, a marzo del 2023, il Dipartimento dell'Energia ha autorizzato 18 progetti di esportazioni di GNL su larga scala. per un totale di 450 miliardi di metri cubi all'anno di capacità. Nello stesso mese il governo federale ha approvato il più grande progetto petrolifero, quello del ConocoPhillips in Alaska, che prevede una produzione fino a 180 mila barili al giorno alla fine degli anni 20, quando in teoria il petrolio dovrebbe essere sparito dal nostro orizzonte. La Russia entro il 2035 potrebbe produrre il 53% in più di carbone e il 32% in più di gas. Per il paese guidato da Putin, la fine dei combustibili fossili significherebbe una riduzione netta del 20% del prodotto interno lordo. L'Arabia Saudita prevede un aumento dell'1% annuo della produzione di petrolio fino al 2050 e si potrebbe continuare con la produzione di carbone in salita in Indonesia e in India. E i finanziamenti del governo canadese per lo sviluppo di infrastrutture al servizio della produzione di combustibili fossili, l'espansione significativa per la produzione di petrolio e gas, e in Brasile, dove è possibile almeno sperare in un ripensamento da parte di Lula. Non c'è nessuna scheda sull'Italia, perché il nostro paese non è un produttore vero. Al netto di improbabili disegni autarchici, lo stop del governo dovrebbe interessare la società partecipante da Eni, che nel 2022 ha incrementato il portafoglio di risorse, a Snam con i suoi gasdotti, le navi rigassificatrici, infrastrutture pesanti di cui l'orizzonte di ammortamento è ben oltre il 2030. E quindi appunto qua vediamo come insomma, come dicevamo, come anticipavamo in apertura, ci sono moltissimi numeri anche un po' che possono anche portare a qualche tipo di confusione. Sicuramente ciò che ne viene fuori è che gli interessi petroliferi e dei combustibili fossili è troppo alto per ascoltare quelli che sono i bisogni delle persone e dell'ambiente. Non si vogliono eliminare i combustibili fossili, non c'è nessuna transizione verso l'eliminazione dei combustibili fossili, al massimo c'è una lenta riduzione che però diciamo è fortemente subordinata a quelli che sono gli interessi geopolitici appunto dei vari paesi, che soprattutto in alcuni casi vogliono vivere soltanto del petrolio, in questo caso, che tra l'altro, come anche diceva l'articolo, è una risorsa finita, nel senso che non è rinnovabile, o meglio è rinnovabile ma a lunghissimi anni di distanza. Basti pensare insomma come l'America negli anni nei primi anni del Novecento, oppure negli ultimi dell'Ottocento, incentivato moltissimo il mercato, in particolar modo appunto l'export di petrolio, che poi insomma è finito. E quindi vediamo come non si parla assolutamente all'interno di nessun tipo di protocollo, nessun tipo di documento, le riduzioni di emissioni alternative, meno consumi, transizione ecologica, assolutamente niente, se non qualche documento che però appunto, come anche dicevamo prima, è abbastanza superficiale in qualche modo, no? Perché riporta soltanto quello che ha questo grande obiettivo, l'obiettivo insomma di non riportare le emissioni a 1,5 gradi centigradi, ma che di fatto in realtà non viene sostanzialmente e fattualmente appunto rispettata. Quindi non ci saranno, diciamo, la conclusione di tutta questa cosa è che non ci saranno emissioni zero nel 2050, qualsiasi forma di agenda climatica, agenda ONU e progetto sovranazionale, internazionale a guida americana non sarà assolutamente portato a termine. Addirittura appunto nel documento che è stato proposto, diciamo, come conclusione insomma della COP28, appunto si parla addirittura di questi combustibili fossili unabated, che sarebbero appunto i combustibili fossili che non vengono posti al filtraggio di CO2, cioè c'è una leggera differenza appunto tra i combustibili fossili abated e unabated. Ovviamente insomma l'unabated è quello appunto in cui non è filtrato sostanzialmente. Inoltre, un altro tipo di mercato che nel corso della storia, ancora oggi in realtà appunto un po' l'articolo ne parla, è sicuramente quello dello shale oil, dello shale gas, quindi di base insomma di particolari forme ancora più aggressive di recupero insomma di questi di petrolio e anche per esempio di gas, attraverso appunto anche le trivelle, attraverso degli strumenti che vanno senza mediazioni tra virgolette ad incidere pericolosamente appunto all'interno delle rocce, all'interno insomma delle rocce all'interno di quale si stanziano. Questo è quello che l'articolo segna. Appunto, per l'Italia non è un vero produttore, è collegato comunque a dei fortissimi interessi anche qui petroliferi, che la collegano anche alla produzione che Eni ha fatto nel corso della storia, a vari rigassificatori e a vari corridoi insomma di condutture di oleodotti e di gasdotti che arrivano insomma fino al Mediterraneo, passando per l'Adriatico.
E noi passiamo invece all'altro tema caldo di giornata, ovvero il tema dei migranti. Un po' su tutti i giornali si parla appunto di questo stop all'accordo tra l'Italia e l'Albania, che sarebbe stato portato appunto dalla decisione della Corte Costituzionale albanese di non ratificare l'accordo. Pagina 8 di Repubblica: stop dai giudici di Tirana, l'accordo con l'Albania può slittare di 6 mesi, ratifica sospesa dopo un ricorso firmato anche da deputati vicini a Beriscia, esulta il centro-sinistra in Italia, Palazzo Chigi nessuna preoccupazione, scrive Alessandra Ziniti. A pagina 8 di Repubblica: rinunciare alla sovranità nei due territori che il premier Edi Rama ha offerto all'Italia per realizzare dei centri d'accoglienza per migranti è un atto che avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Repubblica. Si basa su questa contestazione il ricorso presentato dalle opposizioni al governo di Tirana, col quale è stato bloccato in extremis l'accordo che oggi avrebbe dovuto essere ratificato in Parlamento. Sul Corriere della Sera, a pagina 2, c'è un'intervista alla presidente della Consulta, Olga Zakai. Due punti critici: fatte le verifiche di costituzionalità, di solito non parlo con la stampa, ma mi rendo conto che in questo tema è particolarmente delicato. Il giornalista Leonard Barbieri le chiede: presidente, chiariamo intanto la questione, la Corte Costituzionale dice no all'accordo Roma-Tirana? Lei risponde no, viene sospeso l'iter che porta alla ratifica dell'intesa dal momento che oltre un quarto dei deputati albanesi ci ha chiesto di controllare la costituzionalità o meno del protocollo siglato tra i due paesi. Noi abbiamo valutato che il ricorso soddisfa i criteri di ammissibilità e secondo le nostre norme questo porta automaticamente allo stop della procedura, ma ovviamente, dice, lo voglio precisare, non siamo entrati nel merito del protocollo firmato, e questo era ovvio anche perché insomma per una chiara logica di separazione dei poteri. Si contesta appunto il presunto mancato rispetto della procedura di negoziazione e firma. Secondo loro questo tipo di accordo ha bisogno dell'autorizzazione del presidente dal momento che tocca questioni di territorio. Scatta a questo punto la sospensione del leader parlamentare. Il 18 gennaio poi ci sarà un'udienza appunto dove si entrerà appunto nel merito di questa cosa, siamo tenuti a farlo, dobbiamo esaminare nel dettaglio questo protocollo. Le due parti dovranno inviare la documentazione entro il 4 gennaio 2024, dal giorno del deposito del ricorso abbiamo massimo 3 mesi di tempo per pronunciarci. Questo quanto accaduto è una questione squisitamente, diciamo, anche tecnica, ma dall'alto, altissimo valore politico, non solo perché appunto c'erano già dei dubbi relativamente appunto all'extraterritorialità di questi centri. Anche in Italia diversi giuristi hanno sollevato la questione rispetto all'apertura di questi centri non solo fuori dall'Italia ma addirittura fuori dall'Europa, quindi con tutte le questioni di extraterritorialità e giurisdizione che ne conseguono. Anche da parte albanese sorgono numerosi dubbi dal punto di vista giuridico. Ovviamente la posizione di questa radio e di chi parla è che, al di là delle questioni tecniche, la questione è tutta politica e si tratta dell'apertura di lager a cielo aperto in territorio albanese, lager che non dovrebbero esistere né alle nostre latitudini né in Albania. Proprio a proposito delle condizioni in cui si vive all'interno dei CPR, a pagina 4 della Stampa: niente medicine e servizi essenziali, scatta il sequestro del CPR di Milano, la decisione della procura dopo l'inchiesta per frode turbativa verso il commissariamento, scrive Andrea Siravo. Dopo l'ispezione arriva il sequestro del CPR di Milano, provvedimento d'urgenza emesso dalla procura che riguarda la Martinina, la società di Ponte Cagnano che lo gestisce dall'aprile del 2022. Tecnicamente i PM Storari e Cavalleri, coordinati dalla procuratrice aggiunta siciliano, prendono il controllo del centro di permanenza e rimpatrio di via Corelli alla periferia di Milano, che peraltro è stato attenzione di diversi presidi anche di compagni e compagne di quella zona. Una decisione presa dagli inquirenti milanesi dopo la scoperta che lo scorso 13 novembre la prefettura aveva prologato fino a fine 2024 il contratto con la Martinina, secondo i PM sarebbe stato affetto da frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta. 2 settimane prima dell'ispezione videoregistrata a sorpresa con i militari della Guardia di Finanza, venivano verificate presunte gravi inadempienze nell'erogazione dei servizi, quelle già denunciate dall'allora senatore De Falco insieme a 3 associazioni di volontariato. Dalla visita dei locali sembrerebbe appunto ci fosse un'assenza certificata di una fornitura gravemente deficitaria di tutti i servizi promessi dalla cooperativa. Tra le carenze più grandi, i servizi di mediazione linguistica e comunque assenti o comunque deficitari, ancora peggio sul piano medico, prestazioni sanitarie specialistiche raramente effettuate per mancanza di fondi e mancanza di medicinali, così come anche cibo scadente, eccetera eccetera. Insomma, nulla di nuovo per chi parla per questa radio. Sappiamo benissimo quali sono le condizioni disumane in cui si vive all'interno di questi centri, che sono appunto dei veri e propri lager. Il governo italiano ha proceduto all'apertura di questi lager, o meglio vorrebbe procedere all'apertura di questi lager anche in Albania, ovviamente, luoghi che dovrebbero essere completamente chiusi e sbarrati qui come altrove. 9:04 minuti primi, noi prima di chiudere in realtà vi segnaliamo un articolo sul Domani, pagina 3, che titola sulla difficoltà che Meloni avrebbe proprio relativa alla questione all'Albania. La Consulta blocca, appunto, albanese blocca la ratifica sul trattato sui migranti. In realtà il Domani ne fa una fotografia più ampia, legata anche alle negoziazioni in corso all'Unione Europea e su come sostanzialmente la Premier stia buttando solo fumo negli occhi e che sia una tigre di carta. 9:05 minuti, ci prendiamo uno stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Baby, come over, please. Blessings on your mommy, blessings on your daddy, yeah. First you said you like me, then you said there's no one like me. Baby, you could be my wifey, you could have one or two of my ladies. So let me be your lover, don't ever have to wonder. And if you feel it hot, then baby, let me be your water. It's over like pepe pepe do. Every day my love will bless you. Waringa wa fambe nesu, nesu. Utando kue. Girl, I want you, I need you, I love you. Girl, I want you, I need you, I love you, baby. Utando kue. Said there's no other love for you, baby. Run away from you, yeah. Cause my heart is there with you, yeah. When the night is long and lonely, yeah, I will be your one and only, yeah. So let me be your lover, don't ever have no other. And if you're feeling hot, then baby let me be your water. It's over like pepe pepe do. Every day my love will bless you. Waringa wa fambe nesu, nesu. Utando kue. Girl, I want you, I need you, I love you. Girl, I want you, I need you, I love you, baby. Utando kue. Said there's no other love for you, baby. Man, I did this, I'm a problem. Some let the waste, girl, have them. See them boy around there, that's them and them. And them girl over there, that's the squad them. Ole, 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 you should come to my town. Let me show you around. Yes, I'm a queen, little mama, big crown. Strong wave, don't drown. Get laid down if you don't move right to my city bone out. If you don't move right to my city bone out. 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, 9:07 minuti primi, torniamo in voce e andiamo sulla politica interna, o meglio sui rapporti tra il Palazzo Chigi e Bruxelles. per la questione della ratifica del MES, del patto di stabilità. Ci sono diverse trattative in corso, anche abbastanza complesse. Ne abbiamo raccontata una relativamente all'Albania, che sta imbarazzando e non poco il governo italiano. C'è anche una trattativa in Unione Europea sulla riforma del patto di stabilità, che si collega anche al Consiglio Europeo di oggi, che dovrà trattare anche la fornitura di armi all'Ucraina, con ulteriori problemi. Giorgia Meloni oggi arriva a Bruxelles sulle barricate, siamo a pagina 3 del Domani. Il passaggio di comunicazioni alla Camera e al Senato, che di prassi precede il Consiglio Europeo, è stato il più complesso del previsto e ha tradito lo stato di nervosismo dentro al governo e soprattutto della Premier. I punti all'ordine del giorno europeo, del Consiglio Europeo, riguardano soprattutto la politica estera, a partire dalla guerra in Ucraina fino alle nuove richieste di adesione all'Unione. Tuttavia, i due veri argomenti che Meloni non ha nascosto ad essere il vero cuore dell'incontro sono il patto di stabilità rinviato formalmente all'Ecofin e la questione migratorie. Sul patto di stabilità la Premier ha semplicemente detto: non escludo nessuna scelta rispetto appunto alla possibilità di mettere il veto sul patto di stabilità, un po' come ha fatto finora sul MES. Credo si debba fare una valutazione su ciò che è meglio per l'Italia, sapendo che se non si trova un accordo noi torniamo ai precedenti parametri. Parole che tradiscono tutta la tensione intorno a un negoziato che non sembra volgere positivamente. Vedo qualche spiraglio, ma si vedrà alla fine. Le posizioni di altri paesi sono ancora distanti e siamo lontani da un accordo definitivo. La sensazione è che la Premier abbia già rivendicato il massimo che si poteva ottenere, ovvero l'accettazione del punto proposto dall'Italia, per cui il rapporto deficit-PIL debba tenere conto fino al 2027 degli interessi sul debito pubblico e per la transizione verde e digitale e per la difesa. Sostanzialmente uno sconto per 3 anni che però non è strutturale. Dall'altro lato appunto c'è il fronte migranti, che è una strada anche qui decisamente in salita. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento Europeo, ha espresso una linea in cui risuona la strategia del governo italiano, parlando di alleanza globale per contrastare il traffico di migranti e dicendo che siamo noi a decidere chi arriva nell'Unione e in quali circostanze, non con i trafficanti. Inoltre ha rilanciato la politica degli accordi bilaterali con i paesi nordafricani di paesi di partenza e di transito, richiamando il patto con la Tunisia. Peraltro aggiungiamo noi, nei giorni scorsi anche il Parlamento britannico ha ratificato l'accordo bilaterale con il Ruanda, definendo legittimo l'accordo per il rimpatrio appunto delle persone migranti irregolari, definendo il Ruanda come paese sicuro. Quindi anche questa logica degli accordi bilaterali, nell'ottica appunto di una deportazione vera e propria, sta prendendo corpo anche alle latitudini di Bruxelles. C'è poi una questione tutta relativa alla appunto al Consiglio Europeo, anche alle armi all'Ucraina. Qui passiamo a pagina 7 della Stampa. Si complica il negoziato, stop di Germania e Olanda, veleni su Palazzo Chigi, vostro l'alt su Kiev, vertice notturno tra Meloni, Macron e Scholz. A un certo punto del pomeriggio, nei corridoi dell'European Building, ha iniziato a circolare una voce: l'Italia ha minacciato il veto sui negoziati di adesione dell'Ucraina se non ci sarà in parallelo un'apertura alla Bosnia Erzegovina, ed è pronta a bloccare gli aiuti per Kiev se non ci saranno risorse per le politiche migratorie e per le imprese. Meloni come Orban, insomma, dato che il premier ungherese è il principale ostacolo alla doppia intesa sull'Ucraina. Per cercare di convincerlo, la Commissione ha offerto in extremis 10 miliardi di fondi congelati. Lo spin relativo all'Italia, prevalentemente da fonti diplomatiche, è stato subito smentito, ma l'episodio ben descrive il clima che si respira alla vigilia di un Consiglio Europeo che si preannuncia difficile e che potrebbe protrarsi anche per anche oltre i 2 canonici giorni. La strada appunto di Meloni è tutta in salita. Anche la stampa riporta le difficoltà rispetto ai migranti. C'è però la stampa riporta anche un ulteriore problema, che è relativo a quello appunto dell'accordo con Kiev, sia sul finanziamento delle armi, sia sull'adesione di Kiev, secondo cui fonti del Parlamento Europeo, del Consiglio, ci sarebbero il governo italiano sarebbe pronto a usare la critica, l'adesione a Kiev e il supporto in generale all'Ucraina come arma di ricatto sugli altri dossier. diciamo, la Meloni sta veramente ruggendo forte in questi giorni. Staremo poi a vedere effettivamente quello che riuscirà a portare poi al Consiglio Europeo, perché anche in episodi precedenti nei mesi scorsi aveva tanto, ha fatto dichiarazioni molto roboanti e poi si era totalmente ridimensionata una volta messo piede a Bruxelles.
Sì, dalla Repubblica passiamo un attimo in un secondo piano, a pagina 11, dei sindici ai ministeri.
Allora, però effettivamente ho scordato una parte, avevamo un piano in effetti, che è quello relativo alla manovra, perché sui giornali si parla anche tanto della manovra che si sta che è in corso di approvazione. In realtà il governo voleva chiudere il dossier già prima di Natale, non ci riuscirà, bisognerà fare la solita maratona che viene fatta tutti gli anni prima di Capodanno. Su diversi giornali ci sono degli specchietti utili a capire un po' l'impostazione generale della manovra. Noi in particolare abbiamo preso la pagina 2 del Sole 24 Ore, che parla di una modifica di polizze anche per il fondo assicurativo per le pensioni, una crescita di fondi per Alzheimer e disabili, un incremento dei fondi anche per il giubileo 2025 con nuove risorse per il commissario straordinario nella città di Roma, che potrebbero avere appunto particolare impatto, anche riguardante all'Ucraina, emergenza estesa tutto il 2024 per l'assistenza sul territorio nazionale alla popolazione, è prorogato fino al 31 dicembre del 2024. C'è anche anche a pagina 3 del Messaggero c'è un approfondimento sulla manovra, si parla di mutui agevolati per le famiglie numerose, rata IMU extra a febbraio, scatta la garanzia dello Stato per i nuclei con almeno 3 figli e ISE sotto a 40.000 euro, più tempo a 200 comuni per aumentare l'aliquota, la differenza versata a inizio 2024. Ci sono poi varie ed eventuali, l'IVA al 10% sul pellet fino a marzo 2024, l'aiuto sulle spese veterinarie, i comuni appunto con ulteriore rata dell'IMU, perché ci sono diversi comuni che hanno comunicato in ritardo le aliquote per l'IMU, si parla di un sostegno ai mutui agevolati, ovviamente non si parla di nulla che diciamo sarebbe auspicabile, ovvero la costruzione, cioè fondi per l'edilizia pubblica, fondi per il risanamento del dissesto idrogeologico, fondi per politiche dell'abitare serie, ma si continua invece a incentivare il risparmio privato e soprattutto l'acquisto delle case.
E a proposito di fondi e appunto di spostamenti di soldi che dovrebbero che dovrebbero essere investiti per finanziamento appunto pubblico e in questioni pubbliche, andiamo a questo punto appunto veramente a pagina 11 del quel bel sottofondo di Via dei Volsci, bene, a pagina 11 della Repubblica, dai sindaci ai ministeri arrivano le mancette per gli amici della destra, ne parla Giuseppe Colombo, gli amici non si dimenticano mai, a maggior ragione se sono spesi per la causa da candidati che però alla fine non ce l'hanno fatta, quale occasione migliore per la destra di governo? Se non sfrutta la legge di bilancio per risarcirli, ecco allora che nel pacchetto degli emendamenti dei relatori spuntano 300.000 euro in 3 anni, dal 2024 al 2026, per la Fondazione Gazzetta Amministrativa. Bisogna rafforzare le azioni strategiche per semplificare le procedure amministrative, scrivono i proponenti, e a farlo sarà la fondazione creata da Enrico Michetti, in corsa per la poltrona di sindaco di Roma nel 2021. Casacca centrodestra, ça va sans dire. A occhio e croce sembrerebbe francese, io spero che lo sia. Comunque, un caro amico ce l'ha anche il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, si chiama Carmelo Palermo, docente e soprattutto primo cittadino di Poggio Reale, poco più di 1000 anime in provincia di Trapani. I due si conoscono benissimo, hanno anche collaborato ad alcuni progetti e in campagna elettorale il candidato sindaco ha fatto vanto del supporto dell'amico. La collaborazione con Vittorio Sgarbi, disse, ci darà la possibilità di attuare un'efficace campagna di promozione. Detto fatto, dall'anno prossimo a Poggio Reale arriveranno 200.000 euro all'anno fino al 2026 per il recupero di un immobile da destinare al museo archeologico del comune. Ma la lista delle mancette e delle micronorme non finiscono qui. Il senatore italo-argentino Mario Alejandro Borghese non ha dimenticato il paese d'origine dei suoi avi, Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Un vanto per il piccolissimo centro in Friuli Venezia Giulia, che ha dato i natali ai nonni del senatore. emigrati poi in Sud America, e il nipote, eletto tra le file delle maglie, ha ricambiato l'affetto. 600.000 euro per realizzare un asilo nido. Hanno pensato un po' a tutti, il governo a maggioranza e la maggioranza, nonostante i proclami della manovra blindata in Parlamento con i centesimi contati. E quindi soldi anche a chi ha un animale d'affezione. Chi possiede un cane, un gatto, un furetto pagherà un po' meno del veterinario, ma dovrà mettersi in fila e sperare di essere tra i fortunati, perché in fondo, che sarà istituito presso il Ministero della Salute, potrà contare su 250.000 euro all'anno, dal prossimo e solo fino al 2026. Dovrà avere anche un reddito basso, ma anche più di 65 anni. Anche l'emendamento che ha per oggetto gli investimenti finisce polverizzato in una miriade di piccolissimi interventi. I territori sono pezzi di consenso. Alcuni valgono di più, altri di meno, a leggere le scelte fatte. Le ferrovie in Umbria sorridono di più di tutte le altre per l'arrivo di imminente di 100 milioni, ma il consenso va anche costruito e rafforza dei piani alti. Il ministro per l'agricoltura Francesco Lollobrigida ci ha provato in tutti i modi, ma i tentativi sono sempre andati a vuoto. Questa volta ci è riuscito. Dall'anno prossimo il suo dicastero potrà contare su 2 milioni all'anno per aumentare gli stipendi del personale del dipartimento a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. Ci sono anche soldi per un super dirigente che al Ministero dell'Interno si dovrà occupare di tagliare le spese. Qua, diciamo, praticamente abbiamo letto tutto l'articolo, di base parla appunto di questi spostamenti di soldi che in realtà sono all'ordine del giorno, li sappiamo, magari non appunto nel dettaglio, o magari anche sì. Sicuramente appunto sembra quasi una barzelletta, ma è come appunto ha sempre funzionato da anni e anni anche i governi, e in realtà sotto un certo punto di vista l'articolo andava a sottolineare anche di quella che è effettiva libertà che ogni governo, ma in generale appunto la conformazione dell'esecutivo in Italia, ha molto di più sopra il Parlamento, che quindi di fatto non è, diciamo, fattualmente legato al governo, che appunto all'interno dei ministeri può volgere il bello e cattivo tempo, ovviamente a favore di quelli che sono amici, amiche, insomma, e interessi privati. A proposito di questo, infatti, sempre a proposito di quelli che sono gli interessi e gli spostamenti finanziari magari poco chiari, o comunque diciamo che partono per la tangente e anche per una, diciamo, per una tangente ma preferenziale appunto, ci riferiamo all'articolo a pagina 2 del Fatto Quotidiano, che parla appunto del ponte che ora scippa il sud. Schifani contro Salvini, mi ricatta, me ne vado. Ce ne parla Giacomo Salvini a pagina appunto 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Brevemente andiamo a leggere. Ieri mattina, interno Senato, mentre la Premier Giorgia Meloni sta facendo le sue comunicazioni in aula alla vigilia del Consiglio Europeo, il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e Vice Premier Antonio Tajani si appartano in un corridoio. Il governatore è furioso: così non va bene, Salvini ora fa pagare a noi il ponte sullo stretto. Schifani è volato a Roma in tutta fretta, dopo l'emendamento del governo alla legge di bilancio voluto dal Ministro delle Infrastrutture, che prevede il finanziamento del ponte sullo stretto di Messina, prelevando 1,6 miliardi di euro dai fondi per la coesione destinati a Sicilia e Calabria. Le due regioni dovranno compartecipare per 1,3 miliardi. Schifani parla con Tajani ed alza la voce. Ci sta massacrando, dice, riferendosi proprio al vicepremier leghista. Il vicepremier azzurro annuisce. Poi il presidente della regione siciliana affonda e minaccia di dimettersi. Salvini mi sta ricattando tramite Lombardo. Se va avanti così, il mio governo in Sicilia non ha più ragione di essere. Schifani non si riferisce solo al ponte, ma anche ai due termovalorizzatori che dovrebbero essere costruiti in Sicilia. Il governatore vorrebbe che a Palazzo Chigi lo nominasse commissario, mentre il leghista sostiene che a gestirli debba essere l'assessore all'energia degli autonomisti, Roberto Di Mauro. La Lega in Sicilia è federata proprio con Lombardo, un patto di ferro in vista delle europee. Schifani lo spiega a Tajani. Salvini doveva nominarmi come commissario come Draghi, con Gualtieri a Roma, e invece non l'ha fatto. È inaccettabile. Il vicepremier forzista, che già ha sollevato la questione in Consiglio dei Ministri, è d'accordo e spara contro Salvini. Certo, hai ragione, io ti sostengo, dice imbarazzato. Diciamo che questo è un lungo articolo che, diciamo, rimandiamo a chi fosse interessato e interessata, perché anche ci sono virgolettati anche non poco abbastanza, come dire, diciamo inutili, ecco, per quella che è effettivamente la sintesi dell'articolo. Per chi fosse sempre interessato e interessato, ci sta sotto un approfondimento riguardo a quelle che sono il movimento del No Ponte, che ovviamente così è pure furto di Stato, insomma, questo è sempre il virgolettato che vuole riportare Lucio Musolino, sempre a pagina 2 e 3. Quello che c'è da dire sicuramente è che le realtà territoriali, il movimento Do Ponte, che appunto da agosto, in realtà da luglio, ha avuto anche tutta una serie di appuntamenti e di delle manifestazioni appunto sul luogo, sono sostanzialmente ovviamente contrari, come anche abbiamo anche sempre detto da questi microfoni, contro un funzionamento che, anche come leggevamo nella prima a pagina 11 della Repubblica, è sostanzialmente clientelare, cioè con delle preferenze ovviamente che vengono sempre poco chiarite, anche grazie a questi sotterfugi che il governo e i suoi ministri propone. Come per esempio, insomma, le varie riforme anche che Salvini aveva fatto nei confronti degli appalti e dei subappalti. Quindi ancora una volta, diciamo, siamo qui a sottolineare quanto sia quella del ponte una grande opera inutile, non soltanto per quello che è l'aggravante della questione ambientale, quindi le conseguenze ambientali, le conseguenze delle persone abitanti che si trovano, ma lavoratori e lavoratrici che si trovano appunto tra le regioni della Calabria e della Sicilia, ma anche appunto un ponte che di base è inutile proprio perché è semplicemente manovrato da quelli che sono, oltre gli interessi clientelari e quindi grandi privati, anche dall'ultra cementificazione voluta dai paesi NATO, in particolar modo guidata da Unione Europea e da America, proprio perché un altro di quelle che erano, diciamo, la questione che era uscita fuori nel corso del tempo era che questo ponte sarebbe anche diciamo un mezzo di collegamento tra le varie basi NATO che si trovano appunto tra la Sicilia e la Calabria. Vediamo infatti come, tra l'altro, anche questa poca chiarezza poi può portare anche ha delle infiltrazioni poco chiare di stampo anche mafioso, ovviamente che lo Stato comunque va in qualche modo a sostenere. E in realtà qua questo è tutto, appunto, per chi vuole approfondire rimandiamo sempre a pagina 2 e 3. Poi per il resto non so cosa, se dall'altra parte del tavolo c'è un articolo pronto, se no mandiamo un po' di musica e ci riposiamo un attimo la voce.
Siamo prontissime. Prontissime. Quindi andiamo con pagina 5 del manifesto e continuiamo a parlare di Salvini, in realtà, perché ieri nella sua, diciamo, nel suo delirio di onnipotenza per cercare di insomma risalire la china rispetto a Fratelli d'Italia, Salvini continua a precettare scioperi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di domani, quello di 24 ore, che era stato convocato dai sindacati di base, in particolare dall'USB. Pagina 5 del manifesto: i sindacati contro precetto la qualunque USB gli disubbidisce. La confederazione di base conferma le 24 ore di sciopero di domani. CGIL e UIL hanno depositato il ricorso al TAR, ministro pretestuoso. Il titolare delle infrastrutture: non si poteva fermare tutto a 10 giorni dal Natale, scrive Massimo Franchi. La lotta sindacale contro il ministro precetto la qualunque Salvini con molte forme. Ieri CGIL e UIL hanno ridepositato il ricorso al TAR contro il provvedimento che ha fermato lo sciopero generale dei lavoratori dei trasporti. L'USB ha deciso di disobbedire all'ultima precettazione di martedì sera contro lo sciopero di domani. E così, mentre Salvini spiegava che con la riduzione a 4 ore della protesta del trasporto pubblico locale sono salvaguardati sia il diritto di sciopero che quello di mobilità dei cittadini, si capisce bene come fai a garantire un diritto di sciopero precettando un sindacato. Comunque lui lo sostiene. L'unione sindacale di base però a stretto giro annuncia che disobbedirà all'ordinanza, riconfermando quindi le 24 ore di sciopero nel TPL, ricorrendo così ad un atto politico necessario per rompere questo assedio al nostro diritto di sciopero in Italia. Si profila un braccio di ferro lungo non solo tra i sindacati di base, ma anche per quanto riguarda appunto i sindacati confederali. In questo caso le due confederazioni hanno già abbandonato l'eventualità di un ricorso d'urgenza, hanno fatto un ricorso al TAR che avrà dei tempi più lunghi, ma poi si vedrà insomma come evolverà la situazione. Quello che è certo è che per CGIL e UIL è inaccettabile la considerazione espressa da Salvini nel documento relativamente a un'ampia rappresentatività dei sindacati che avrebbe potuto determinare un'alta adesione dello sciopero. In sostanza lui non fa un precetto contro uno sciopero, ma fa un precetto contro uno sciopero che secondo lui riuscirà, quindi è proprio, diciamo, il manuale della garanzia del diritto di sciopero, come direbbero i politologi e le politologhe. Comunque vedremo cosa succederà domani. USB ha confermato la faccenda, Salvini ha minacciato ritorsioni, vedremo come diciamo questa vicenda come si sostanzierà. Andiamo avanti, sempre in politica interna e sempre sulla maggioranza. A pagina 7 del domani c'è un articolo rispetto alla questione del Mastro e Nordio. Scrive Nello Trocchia che così il parere di Giusy Bartolozzi ha inguagliato del Mastro e Nordio. La fedelissima del ministro, vice capo di gabinetto, ha firmato una nota agli atti dell'indagine, doveva dettare la linea difensiva per il sottosegretario, ma è stata smentita dai giudici. Nelle carte dell'inchiesta a carico del sottosegretario della giustizia, Andrea Del Mastro delle Vedove, per quanto riguarda il caso Cospito, in particolare le carte che avrebbe passato al suo collega di partito a Fratelli d'Italia e che poi avrebbe riportato queste carte, le informazioni contenute in queste carte in Parlamento, Andrea Del Mastro appunto avrebbe, c'è anche il parere del vice capo dipartimento di Via Renula, Giuseppa Lara Bartolozzi, meglio nota come Giusy Bartolozzi, nelle intenzioni doveva rappresentare un assist, ma che invece si è trasformato in un autogol clamoroso. Bartolozzi infatti è una tecnica, qua c'è tutta la sua storia. La vicenda del parere descrive perfettamente gli equilibri di potere che si stanno consolidando al Ministero, dove la figura più in ombra è quella del ministro circondato dai forzisti Bartolozzi e Francesco Paolo Sisto da un lato e dall'altro dal sempre più traballante delle Vedove. Il fedelissimo ed ex avvocato di Giorgia Meloni non solo è finito sotto processo per rivelazione di segreto d'ufficio, creando un imbarazzo nel governo, ma è diventato anche un fulgido esempio di cortocircuito politico giudiziario. L'articolo è molto lungo, per chi volesse appunto può leggerla a pagina 7 del Domani. In ogni caso, Nello Trocchia mette in risalto come anche, diciamo, spesso anche a Palazzo Chigi o comunque nei suoi dintorni, in questo caso a Via Renula, la toppa è peggio del buco nel cercare di salvare Del Mastro. In realtà Giusy Bartolozzi, appunto, che è un alto funzionario di Via Renula, sta facendo peggio. Anche qui vedremo come si comporteranno poi le toghe e soprattutto come si comporterà il Parlamento rispetto ad eventuali procedimenti nei confronti di Del Mastro. Chiudiamo questa parte di politica interna con alcune segnalazioni, anche qui diciamo più segnalate che non di approfondimento, per quanto riguarda la convention di Atreju, la convention di la kermesse di Fratelli d'Italia, che che quest'anno assume una particolare importanza proprio per il ruolo che Fratelli d'Italia ha all'interno della compagine di governo, ruolo di primo piano. Ne parla sia La Stampa a pagina 12 che il Domani a pagina 4, La Stampa a pagina 12 titola alla corte di Atreju, al via la kermesse di FDI con folla di ministri, star internazionali, sportivi e imprenditori, l'opposizione diserta, la destra sfodera un cartellone da festa dell'unità dei bei tempi. E di certo, insomma, non gli si può dare torto, solo 4 tra le facce che vengono enucleate dalla Stampa sono Rishi Sunak, che è premier britannico, e qui già ci staremmo, c'è Elon Musk, patron di Tesla, nonché insomma personaggio che tutte e tutti conosciamo molto bene, c'è Santiago Abascal, che è leader di Vox, amico personale di Giorgia Meloni. Vox è la formazione di estrema destra in Spagna, fresca di sconfitta alle elezioni. C'è anche Luciano Spalletti, CT della nazionale italiana, ma ci sono anche diversi personaggi veramente veramente curiosi. Si parla, a parte diciamo di diversi membri del governo che parteciperanno e che sfileranno, ma c'è anche Paola Concia, ad esempio, che è la consulente LGBTQ+ del governo Meloni, che è stata estromessa dalla consulenza sui piani dell'educazione affettiva, ma che a quanto pare è grande amica di La Russa. C'è Telese, c'è Cottarelli, c'è Violante, c'è anche Bonelli dei Verdi. C'è un incontro, a proposito di quello che diciamo poco fa, proprio sulla giustizia, con Renzi e Del Mastro, ma anche Nordio e Giulia Bongiorno, Capezzone a fare da moderatore, ma c'è anche Fabio Caressa. Insomma, la Stampa non fa male a definirla un cartellone da festa dell'unità dei bei tempi, perché c'è dentro veramente veramente di tutto. Ci vuole grande stomaco anche solo per leggere la lista degli invitati e delle invitate. Il Domani mette invece in luce un aspetto specifico di Atreju, perché dice a pagina 4: la generazione Meloni si prende la festa Atreju, giovani di Fratelli d'Italia ai margini, Stefano Iannacone, i quarantenni post Missini, cresciuti sotto la guida indiscussa di Meloni, hanno tolto la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale ha creato un altro evento. La generazione Atreju si è presa tutto, anche la stessa Atreju, e la pattuglia degli attuali quarantenni, Donzelli, Del Mastro, ma anche Lollobrigida e Procaccini, oltre ovviamente a Meloni, cresciuti a pane e fiamma, ad aver preso la scena, finendo per relegare i giovani di destra, la next generation dei conservatori italiani, in un angolo. Non è un mistero che la manifestazione che iniziò oggi a Roma sia cambiata, e anche se resta l'ispirazione al personaggio di La Storia Infinita, non è più la stessa di un tempo. La festa della componente giovanile della destra post-missina, da Alleanza Nazionale a Fratelli d'Italia, è stata sostituita da un maxi evento del paese che esprime la Presidente del Consiglio. I giovani possono attendere, qui si parla insomma di tutta la scalata che hanno fatto questi quarantenni appunto ai vertici di Fratelli d'Italia e quindi anche di Atreju. FD non sembra più così interessata alla crescita dei giovanissimi, anche se qualcuno è approdato alla Camera, come il Presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e Chiara Laporta, dirigente di spicco dell'organizzazione giovanile. Attualmente sono un passo indietro, oscurati dalla generazione Atreju, i vari Ignazio La Russa, Alfredo Mantovani e Adolfo Urso, che conservano invece posti di comando. Si parla appunto anche qui di un programma molto fitto fino a domenica 17 dicembre a Castel Sant'Angelo, mentre comunque i giovani di Fratelli d'Italia e in particolare appunto di Gioventù Nazionale organizzano invece Fenix, che quest'anno sarà celebrata in piena estate. Già da qualche anno c'è una scissione di eventi, i giovani hanno avvertito la necessità di prendersi uno spazio con un appuntamento organizzato da zero con un marchio di nuovo conio. E con le vicende interne a Fratelli d'Italia e in particolare ai grandi che si prendono la scena dei piccoli, alle 9:34 minuti primi noi ci andiamo ad ascoltare un altro stacco musicale, mentre voi siete sempre sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, e noi diamo un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento.
Baby, I guess I'm not that strong. My whole body leaning closer to you lately, even though I know it's wrong.
I just give in to
the shape of your body replays in my mind. The sound of your promises echoing me deep inside.
Crave your attention, it compliments my pride.
All fired up with nowhere to go.
You give me temptation. Oh, temptation. Oh, no, no, no.
That's all I see when I look at you.
Temptation.
Oh, temptation.
Temptation.
Oh, temptation.
That's all I see when I look at you.
I cannot explain the things you do to me. I cannot imagine life without your love. It's like a heart without a beat.
I be humble, nigga. Yeah, me another vex over me. I got the fight for you. I turn the jockey time for you. Me, I be lazy, nigga. Yeah. But if you weapon need to pepe, me, I got some plan for you. Me, I got to grind for you, yeah. Nigerian girl, the moment you take, can you change my world? I know if you deny, I'll be the chain for you. I'm not the Nigerian, I'll be the fight for you.
Shut up, baby.
Pick up, 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 p
nothing I for so. I'm an iron, no be plastic, so strong.
Original love is strong, yo.
I follow, come, yo.
Well, if I you, the blood I give up. Make you see the way anything you want me, I go dispense for you. I dispense for you,
I don't say I be busy, nigga.
But anything we had to do, baby, guess I go bend for you. See, I go make it time for you.
Con il mondo contro Israele non frena né Gaza né a Jenin. Sono le 9.39, ricominciamo con gli esteri. Questo è il titolo con cui il manifesto sulla sezione dell'Internazionale apre. Pioggia, bombe e fame, la striscia in inferno. Tel Aviv, continueremo anche da soli. Ce ne parla Chiara Cruciati a pagina 8. In realtà, appunto, continua, perché si continua anche a pagina 8 e 9. Oltre a Chiara Cruciati ci sta anche Stefano Mauro. E poi c'è un articolo di Michele Giorgio. Allora, quando martedì sera l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato la risoluzione non vincolante sul cessate il fuoco della striscia di Gaza, erano passati 7 giorni dall'iniziativa del segretario generale Guterres e poche ore dall'avvertimento del presidente statunitense Joe Biden all'alleato di ferro Benjamin Netanyahu. Inizia a perdere il sostegno internazionale a causa dei bombardamenti indiscriminati. Biden lo sapeva già come sarebbe finita, quel sostegno già debole e crollato. A favore hanno votato 153 stati, tra cui alleati indiscutibili di Washington, dell'Australia al Giappone, alle neoatlantiste Svezia e Finlandia, 23 astenuti e 10 contrari. Al Palazzo di Vetro è stata resa plastica la distanza siderale tra l'approccio statunitense e israeliano e quello del mondo. A votare per proseguire la devastazione di Gaza, inferno in terra, nelle parole di svariate agenzie ONU, 10 paesi che rappresentano appena il 5% della popolazione mondiale: USA, Israele, Austria, Repubblica Ceca, Guatemala, Libia, Liberia, Micronesia, Nauru, Papua Nuova Guinea e Paraguay. Il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen ha reagito sprezzante: continueremo la guerra da Hamas con o senza sostegno internazionale. Più preoccupata è la Casa Bianca, che invia a Tel Aviv il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan ad attenderlo. Il peso di numeri sempre più terrificanti: 18.000 uccisi accertati a Gaza in 68 giorni di offensiva, 1,9 milioni di sfollati, 51.000 feriti. Fanno il paio con immagini che raccontano la disperazione dei palestinesi. A Gaza piove, le tende si allagano, le persone con i piedi nel fango provano a liberarli con i secchi. Lo diciamo anche prima in apertura, leggendo alcune notizie dei giornali internazionali. Le strade sono inondate per il blocco dei sistemi di drenaggio dovuto alla mancanza del carburante. Da Jabalia il campo provoca il raso al suolo sulle bombe. Arrivano le immagini di un ragazzino con l'acqua alle ginocchia sotto la pioggia incessante, in braccio il corpo senza vita di un bambino. E ancora le immagini di una scuola dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, a Beit Hanun, nel nord di Gaza, fatta saltare in aria con l'esplosivo dell'esercito israeliano. Si vede l'esplosione e il fumo nero che avvolge il luogo che era stato trasformato in rifugio da centinaia di sfollati. Si sentono sullo sfondo le grida del giubilo dei soldati. O le immagini pubblicate da Al Jazeera in un'altra scuola, la Shadia Abu Ghazala di Al-Faluyah a nord. Dentro un'aula sono ammassati dei corpi senza vita, uccisi dai corpi di arma di fuoco. Sì, l'esecuzione, dicono dei testimoni alle telecamere, e raccontano gli spari indiscriminati contro gli sfollati. Il video mostra i danni delle scuole, aule bruciate, banchi e studi distrutti. Tra le vittime morte per colpi sparati da distanza ravvicinata ci sono anche donne e bambini, secondo l'immagine della TV qatariota. Non è possibile verificare la veridicità dell'accusa. E mentre le bombe continuano a cadere, anche i combattimenti ieri per l'esercito israeliano è stato il giorno peggiore. Andiamo un po' avanti. Ci sperano poche palestinesi. In un sondaggio della Palestinian Center for Policy and Survey Research, metà degli intervistati ritiene che l'attacco non finirà prima di qualche settimana. Dicono anche altro. In Cisgiordania il sostegno ad Hamas al 12% a settembre e oggi è il 44%. E a settembre il 50% degli abitanti dei territori occupati riteneva la lotta armata l'unico mezzo per la liberazione. Oggi la percentuale sale al 63%, con un picco del 68% in Cisgiordania, che nel silenzio continua a essere l'altro campo di battaglia, l'altra faccia offensiva israeliana, sotto forma e intensità diverse ma comunque distruttive. Questo insomma è parte dell'articolo appunto che ci propone Chiara Cruciati. Sotto si continua a portare avanti il report di Defense for Children International. Nel 2023 è triplicato il numero ragazzi morti. Il titolo, leggiamo soltanto questo, di Stefano Mauro: 70 minori palestinesi uccisi dal 7 ottobre nei territori occupati, 70 minori palestinesi. E poi un altro articolo in realtà che non leggeremo, ma qui diciamo rimandiamo, anche perché credo sia abbastanza interessante, è quello che Michele Giorgio propone a pagina 9 del manifesto su droni e missili inutili. L'Iran interviene dietro le quinte. Infatti ci sono stati le forze Houthi che hanno attaccato gli scorsi giorni, in realtà se non sbaglio proprio tra ieri e l'altro ieri alcune navi che erano dirette verso Israele. In realtà non erano proprio dirette verso Israele, erano dirette verso l'Italia e poi sarebbero andate in Israele. Una nave battente bandiera finlandese, quindi diciamo una delle, diciamo delle, dei, degli stati più forti, più importanti da un punto di vista navale, ecco, di comunque gigantismo navale, che a quanto pare appunto evidentemente sostiene quindi il genocidio che Israele continua a propagare insomma nei confronti del popolo palestinese. E c'è stato appunto questo bombardamento di queste navi finlandesi in realtà viene collocato nel Mar Rosso, ma più precisamente ci dovremmo trovare in uno degli stretti insomma più importanti del Corno d'Africa, che è anche molto importante per eventuali forme di shock petroliferi e comunque interessi petroliferi. È per questo insomma che si cita anche l'Iran, che è la potenza, tra l'altro cita appunto, più importante, nonché una delle potenze più importanti da un punto di vista estremamente economico e petrolifero. E vediamo appunto come ci sono state proprio per questo motivo altissime tensioni, in quanto oltre al bombardamento in sé nello stretto di Bab el Mandeb, comunque ci sono state anche delle ritorsioni nei confronti appunto di preoccupanti situazioni per l'import e l'export e quindi la continuità del mercato. Intanto comunque, nonostante tutti gli interessi geopolitici, continua appunto, come anche abbiamo visto dall'articolo, ad andare avanti il genocidio, nonostante i vari cessate il fuoco, che sono appunto tutte risoluzioni che prese in assemblea generale, in cui appunto ci sono stati 23 paesi astenuti, tra cui l'Italia sui 153. Però, come anche diceva l'articolo di Chiara Cruciati, la differenza con il Consiglio di Sicurezza è che l'assemblea generale non ha un parere vincolante, quindi non è un qualcosa che appunto è vincolante, quindi è effettivo, contrariamente invece dal Consiglio di Sicurezza. E intanto continuano le bombe su Jabalia e poi anche a Khan Yunis a sud di Gaza. E adesso passiamo all'altro articolo, in realtà che anche qua non potremo leggere tutto perché è veramente veramente lungo. Si trova a pagina 15 della Stampa: tutti i trucchi di Bibi il mago in attesa del ritorno di Trump. Il premier ha schivato le dimissioni, crolla nei sondaggi ma non lascia spazio al rivale Lapid. Per restare promette di distruggere gli accordi di Oslo e punta sull'odio antipalestinese. Quindi vediamo appunto sempre quella che è la politica interna di un Netanyahu che ha sempre appunto meno approvazione. Mentre negli Stati Uniti si interrogano su quale debba essere il futuro della striscia di Gaza al termine della guerra in corso, l'istinto di sopravvivenza politica del primo ministro israeliano lo spinge a non tralasciare il proprio futuro, quello all'interno dei propri confini. Chi si aspetta, come scontate, le dimissioni di Benjamin Netanyahu a un certo punto verso la fine della guerra con Hamas non conosce l'arsenale di risorse di Bibi Hakosem, Bibi il mago, uno dei suoi leggendari soprannomi. Quello che per i suoi oppositori sembra inconcepibile, Netanyahu ha sempre dimostrato di saper trovare il modo di realizzarlo. Nel corso della sua lunga carriera da premier è il più longevo del ministro della strada di Israele. Netanyahu ha dimostrato un'instancabile resilienza alla richiesta di dimettersi. nel corso della sua lunga non l'ha fatto dopo l'incriminazione con l'accusa di corruzione né in 9 mesi di proteste di piazza contro la contestata riforma giudiziaria, considerato anche oggi non ha ancora pronunciato un'inequivocabile assunzione di responsabilità per le circostanze che lo hanno condotto al massacro del 7 ottobre e alla guerra di Gaza, e non ci sarebbe da stupirsi nei suoi programmi per il futuro che si vedesse ancora in saldo in sella al paese. Quindi questo è l'incipit dalla regia, insomma, mi dicono che facciamo bene a troncare questo articolo, che quindi, come anche vediamo dall'apertura, traccia comunque anche un corso storico che, appunto, che per chi fosse interessato o interessata riprende abbastanza bene.
E passiamo invece al Fatto Quotidiano, che analizza un po' più nello specifico un tema che in realtà tratta anche l'articolo della Stampa, ovvero le problematiche che Netanyahu sta dando all'amministrazione americana. Pagina 14 del Fatto Quotidiano si parla, il titolo è Israele e Kiev, le spine per Biden, sempre più solo in casa e all'ONU. Due guerre e troppi guai, al Palazzo di Vetro 153 voti per il cessate il fuoco nella striscia, stop fondi per armi agli ucraini, scrive Roberto Fessa. Festa a Washington, le ultime uscite di Netanyahu, che sembra sfidare ormai apertamente Biden, non sono piaciute per niente. Ieri, in visita ad una base militare, Netanyahu ha detto che Israele continuerà la sua guerra contro Hamas, peraltro poco fa è stata abbattuta un'agenzia in cui dice sostanzialmente la stessa cosa. E proprio oggi a Tel Aviv atterrerà Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. In precedenza Netanyahu aveva spiegato che l'autorità nazionale palestinese non governerà mai la striscia. L'allarme di Biden sul rischio che Israele perda il sostegno internazionale non è dunque servito. Non è un momento facile per Biden. Il presidente USA ha speso tutto il suo prestigio per sostenere due guerre, i risultati non lo premiano, il voto dell'Assemblea Generale dell'ONU è largamente a favore del cessata il fuoco, i 18.000 morti a Gaza sollevano un'indignazione internazionale che gli Stati Uniti non riescono più a controllare. Non è solo Israele dunque a rischiare di restare solo, sono gli Stati Uniti stessi a rischiare risolamento. Non va meglio per Biden nell'altro conflitto. Il viaggio di Volodymyr Zelensky a Washington si è risolto in un fiasco. Il presidente ucraino non è riuscito a convincere i deputati e senatori repubblicani nella necessità di inviare nuovi 60 miliardi di dollari in finanziamenti bellici. Niente fondi all'Ucraina, niente nuovi fondi per il confine meridionale, ripetono i repubblicani. Si tratta di un argomento in parte pretestuoso, perché nel pacchetto inviato da Biden per l'approvazione ci sono già 13 miliardi per il confine col Messico. Chiedere più soldi è però un modo per mettere in difficoltà Biden, e dietro anche le difficoltà per Biden c'è già l'ombra di Donald Trump che si aggira nelle stanze della Casa Bianca. L'anno prossimo ci saranno le elezioni, staremo a vedere poi come andrà. Peraltro Biden non ha ancora sciolto la riserva sulla sua possibile ricandidatura. Per quanto riguarda la situazione della politica interna statunitense, vi segnaliamo anche a pagina 15 sempre del Fatto Quotidiano: Bibi, oggi il pressing dell'inviato degli USA Sullivan, ma Hamas è ancora lì. La Sullivan chiede tempi certi, gli Stati Uniti stanno cercando di perimetrare l'azione di Israele, ma a quanto pare Netanyahu non ha nessuna voglia di farsi imbrigliare nelle maglie della diplomazia statunitense. Per quanto riguarda l'Ucraina, a pagina 17 della Repubblica c'è un'intervista al consigliere per la sicurezza dell'Ucraina Danilov. La Russia non sta vincendo la guerra, lo crede solo l'Occidente. Tonia Mastrobuoni chiede al consigliere per la sicurezza: ieri c'è stato il secondo attacco missilistico a Kiev in 48 ore, perché la capitale è tornata nel mirino? Secondo il consigliere, perché la Russia campa di anniversari e date, insomma ci sarebbero delle il fatto che Putin oggi parlerà col popolo russo e vorrebbe portare dei risultati tangibili. La verità è che probabilmente Putin si sta avvalendo della situazione e dell'incertezza sul contesto internazionale per portare avanti il proprio piano, e soprattutto che Kiev come Israele non ha più tutto questo sostegno internazionale che aveva fino a poco tempo fa. Ma Kiev sta perdendo la guerra, è un momento molto difficile, risponde il consigliere, per noi, ma non per le ragioni che pensa lei. C'è un'enorme campagna mediatica in Occidente sul fatto che staremmo perdendo, mentre in Russia tutto andrebbe bene. Putin riesce a nascondere con la sistematica disinformazione. Insomma, vabbè, il consigliere dice che in realtà non stanno perdendo. parla poi della di petrolio e gas. C'è una sola cosa che fa andare avanti i russi, i soldi appunto del petrolio e del gas. Non c'è nient'altro, nessuna ideologia, nessuna religione, ovviamente la sua una posizione molto di parte. Dice anche che se si riuscisse a buttare giù il prezzo, il problema della Russia si risolverebbe presto. E si diciamo vorrebbe sottolineare anche un paradosso, il consigliere, ovvero che quando Lukashenko ha represso il risultato delle elezioni nel sangue, tutto il mondo ha detto che non era democratico e non lo ha riconosciuto. Ogni volta che Putin organizza le sue elezioni finte, tutti si limitano a chiudere la bocca. E il consigliere si chiede perché c'è questa democrazia selettiva e vorrebbe, diciamo, in qualche modo strigliare l'Occidente e l'Unione Europea. Alla giornalista che gli fa notare come magari appunto si vuole evitare un'escalation che potrebbe portare a una guerra su larga scala, che tanti paesi hanno paura che Putin li attacchi, il consigliere risponde: Putin è intrappolato nell'occupazione dell'Ucraina e non ha la capacità di catturare Kiev o Kharkiv. Insomma, anche lui tiene un po' la linea di Zelensky, che è quella sempre di strigliare l'Occidente a fornire più armi per questa guerra che si preannuncia ancora molto molto lunga. Poi la giornalista chiede: oggi comincia un consiglio europeo molto importante, Orban minaccia di mettere il veto sui 50 miliardi di aiuti e il via libera al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Che succede se l'Ucraina si impone? Il consigliere risponde: saremmo delusi, ma non è la fine del mondo. Si chiede anche qui che cos'è l'Unione Europea, gli europei vogliono davvero che perdiamo, cosa ci guadagnerebbe l'Unione Europea non accettare l'adesione dell'Ucraina. Insomma, risponde a domande con altre domande il consigliere di sicurezza Danilov. 9.54, noi ci ascoltiamo l'ultimo sacco musicale di oggi e poi andiamo alle cronache locali.
I touch the mic, thought guys would slow down, but I'm not the type. I just focus on the mission and ignore the hype. Babes trying to tap current cause I got the light. Yeah. You're now rocking with the best out. Show them, but we giving them a next bounce. My guy carry 5 pies to the guest house. I asked why, Ekbo said he was stressed out. Show them on the mad flex. Full game went left on the trap flex. But we brought palm wine, me shot fest. Now they wonder which sound we gon' tap next. Hide in plain sight like Wakanda. Streets on salute like Samantha. Said this Fox with the banger. Tech with the banter. But you came through with the Lamba. Lamba.
See how you and Lika combine. Oh girl, you don't you waste my time. Give me love all night. Oh girl, I really like to see how you and Lika combine. Oh girl, you don't you waste my time. Give me love all night. So I said put your cup up in the air. Oh, fatila wari, oh. Can I kill myself? So I said put your cup.
What the matter, how they care, what the situation? Your body be a madness and a situation. And it gon' make sense if we go there. I know get it with holla, I know like obey. Come on, get campus. Within you don't make yelling me, I can't talk. I know go feet talk, look at the cast off. Ice on your body, but still your body hot, yeah. Come on, get campus. Within you don't make yelling me, I can't talk. I know go feet talk, look at the cast off. Ice on your body, but still your body hot, yeah.
Obligation, I'm a great fool, come my love, I feel. With your mother girls, they come my love, I feel. What do you do me, how you do me, how you do me, girl, me, I know feedback, well. Now I want you today, today, today.
You don't make any me a can't talk. I know go feet talk, I quit the cast off.
You see your body bust, see your body hot, yeah. I'ma get campus. But if you come again, let me a can't. I don't go feet, I come back with the car stuff. I see your body bust, see your body hot, yeah.
Oh, they can shop back with four, come my love back with. Hey, them other girls, them other girls, they come and love me. What do you do me, girl, you do me, girl, you do me, girl. Me, I know feedback, girl. Now I want you to dance, to dance, to dance.
Torniamo ai microfoni, siamo in chiusura, adesso siamo passati dopo gli internazionali e dopo insomma gli esteri, siamo passati alla cronaca locale, apriamo infatti qui davanti al computer la pagina 2 della Repubblica, che parla di occupazione, la protesta continua e si prende anche il Giulio Cesare. L'istituto di Corso Trieste emana agli studenti da ieri la linea dura dei presidi e il tema degli open day negati. La mobilitazione delle scuole si allarga e da ieri include anche il Giulio Cesare, l'ultimo tra i più famosi licei di Roma a essere occupato. Le ragioni della protesta sono contenute in una nota del collettivo Zero Alibi, che parla di precarietà lavorativa, disuguaglianza socio-economica e crisi climatiche, equilibri geopolitici sempre più stabili e conflitti generati da potenze che cercano di imporsi con la forza. Per gli studenti si tratta di uno scenario desolante al quale la nostra politica non riesce a fornire risposte concrete e che lascia trasparire spiragli di un futuro migliore. Questo è il virgolettato, è l'incipit anche qua. Poi diciamo, rimandiamo sempre, per chi fosse ancora interessato o interessata, appunto alle occupazioni, che la protesta è un continuum in realtà, perché Giulio Cesare si aggira più o meno tra la quindicina di scuole di seguito che nell'ultimo mese, a dicembre, ha iniziato insomma ad occupare, dopo quella che è stata l'occupazione simultanea di 9 scuole, tra cui Morgagni, Manara, Virgilio, Mamiani, poi appunto è arrivato il Socrate. E vediamo insomma come la narrazione, noi adesso non andremo a leggere questo articolo, però sicuramente i vari virgolettati e le evidenziature, ecco, che qualsiasi giornale, dal Messaggero alla Repubblica, dal Corriere a insomma qualsiasi altra cronaca locale, appunto riporta, è quella sempre di una colpevolizzazione, della ricerca insomma del nemico, senza una, diciamo, un soffermare su quelle che sono effettivamente le proposte, ma anche i disagi sostanzialmente del corpo studentesco, no? La cronaca, appunto, quest'articolo a firma di Lupia parla insomma appunto di uno scenario desolante, di una politica che non riesce a fornire quelle che sono le risposte anche per il futuro, ma anche per il presente. Rimandiamo anche a una lettura diciamo dei comunicati con cui l'8 dicembre sono usciti, il 7 dicembre in realtà sono usciti i vari licei, all'interno delle quali ci sono proprio tutto la descrizione delle condizioni catastrofiche all'interno delle quali appunto diciamo studenti si trovano, non in realtà da quest'anno ma da 10 anni ormai, che si è andata sempre di più a accumulare e ha creato poi appunto un circolo vizioso. E diciamo, per tutta risposta, se da una parte ci sono i tavoli rifiutati al Ministero dell'Istruzione, se ci stanno i silenzi assordanti del governo e in alcuni casi anche diciamo silenzi assordanti insostenibili di professoresse, professori e presidi che pongono gli out, no? Quindi banalmente o uscite o ci sarà insomma pagherete tutto, oppure insomma ci saranno punizioni infinite, senza un minimo di dialogo, senza un minimo insomma di confronto. D'altro canto abbiamo appunto anche il ruolo mediatico, sotto questo punto di vista ben fatto purtroppo da parte dei media e delle pagine di giornale, che vanno ad aumentare appunto questa criminalizzazione e questa individuazione del nemico che è interno in questo caso, ma che diciamo che però insomma alla fine si conforma a quello che è semplicemente anche questo, cioè il media, il problema di questa società. Nessuno si preoccupa invece di quelle che sono le situazioni appunto non agibili all'interno dei palazzi in cui insomma stanno e studiano le persone tutti gli anni, tutti i giorni, per tutto il giorno praticamente, e dove ovviamente diciamo non ci sta neanche un tipo, qualsiasi forma di supporto, che sia economico, che sia psicologico, che sia anche didattico insomma, ma dove c'è una esclusività di classe, dove c'è una esclusività ovviamente in quella che è la estrema competizione, che da una parte il ministero, ovviamente dall'apice delle sue politiche, ma ovviamente che poi viene plasmato anche in ogni liceo da parte di ogni professore e professoressa, che sono anche qua parte del problema.
E torniamo, passiamo meglio all'altro tema caldo sulle cronache romane, che è quello della sanità. Sulla pagina 2 della cronaca di Roma del Corriere si parla di pronto soccorso ancora nel caos, malati sulle barelle e nei corridoi, terzo giorno di gravi difficoltà nei reparti d'emergenza della capitale, anche ieri affollati quasi 1000 pazienti, le ambulanze bloccate al Pertini e al Vannini. A questo fanno da contraltare un po' la Repubblica e il Messaggero, che titolano effetto Tivoli, Repubblica pagina 3, effetto Tivoli su una sanità laziale, assunzioni lampo di medici e infermiere, delibere al voto questa mattina con il riordino dell'area, predisposta con urgenza anche la riapertura del pronto soccorso del nosocomio bruciato. Scrive la Repubblica, pronte le assunzioni di medici e infermieri, quelle necessarie per aprire nuovi reparti e aumentare i posti letto come previsto nella nuova rete ospedaliera 2024-2026, un provvedimento a cui la Regione Lazio stava lavorando da tempo e su cui, dopo il rogo di Tivoli, ha accelerato le procedure. Sarà questa una delle quattro delibere che verranno approvate questa mattina in giunta e poi verranno presentate dal presidente Francesco Rocca. Si parla di un piano di assunzioni un po' per decongestionare gli ospedali che appunto sono in questo momento estremamente sovraffollati, soprattutto il Pertini, il San Camillo, Sant'Andrea, l'Umberto I. Verranno assunti medici e infermieri, cercando di procedere alle assunzioni nell'immediato e bandendo subito nuovi concorsi. Qui poi si va tutta una lista appunto anche delle misure per l'ospedale di Tivoli, che è andata a fuoco nei giorni scorsi. Sulla stessa linea, pagina 58 del Messaggero, c'è sanità piano di Rocca, assunzioni e posti letto entro la fine dell'anno. Si parla di 400 milioni di euro che serviranno per dotare gli ospedali di nuovo sistema antincendio e inoltre 500 medici e infermieri da inserire e 170 postazioni dei ricoveri. Ora, la sanità ormai è da tempo è l'argomento principale, uno degli argomenti principali sui giornali, soprattutto per quanto riguarda i giornali locali. Dopo l'incendio a Tivoli si è tornati prepotentemente sul tema, a parte della sicurezza negli ospedali, ma anche quello dell'assunzione di personale. Si parla di 500 tra medici e infermieri da inserire nel prossimo tempo, una cifra che sembra assolutamente insufficiente a coprire, almeno dai numeri che forniscono le associazioni di categorie, sindacati. Si parla di diverse migliaia di medici necessari innanzitutto al sopperimento delle persone che andranno in pensione o che stanno lasciando la professione, l'esercizio nella sanità pubblica. E poi c'è anche la questione delle case degli ospedali di comunità, che continuano a essere portati avanti almeno nella loro parte di infrastrutturale, ma non si capisce poi appunto quale dovrebbe essere la loro pianta organica. E chiaramente lo spettro, che poi è più di uno spettro ma è piuttosto una certezza, è quello dell'affidamento a privati, cosa che peraltro Rocca ha già detto col beneplacito del centrosinistra, che bisogna coinvolgere maggiormente la sanità privata per decongestionare quella pubblica.
E per concludere e non farci mancare niente, passiamo alla pagina 60 del Messaggero, che nella sua cronaca di Roma parla anche di nuovi fondi per il giubileo dal governo 388 milioni per vigili, trasporti e rifiuti. Le risorse previste all'interno di un emendamento alla finanziaria serviranno a migliorare l'accoglienza dei 32 milioni di pellegrini attesi, quindi vediamo quanto questa imponenza si sta sempre di più, progetto del giubileo si sta sempre di più avvicinando, e con essa appunto anche tutta una serie di disposizioni finanziarie catastrofiche, insomma, che saranno tolte per tutta la rassegna. Ne abbiamo anche comunque parlato, non tanto incentivi quanto proprio a recuperi e a investimenti in ciò che effettivamente serve nella sanità, nel personale, un personale appunto che sarà tra l'altro un personale di vigili, trasporti urbani in questo caso, quindi di infrastrutture, di rifiuti, ma anche si parla di accoglienza dell'accoglienza, per esempio, ma anche del personale sanitario, che verranno tutti quanti concentrati per eventuali diciamo emergenze, ma anche di base all'ordine del giorno del giubileo, togliendoli quindi a chi effettivamente, alle strutture, alle persone, alla zona, insomma alle zone, alle corone della città, diciamo anche più periferiche, che si trovano sempre più in come dire in crisi, e che si trovano quindi sempre più lasciati, insomma, a se stessi. E senza togliere ovviamente il fatto che ci saranno questioni legate oltre a questi soldi di questi governi, che chissà in che modo saranno investiti e per conto di chi. Sappiamo benissimo che il giubileo, come grande opera in questo caso anche finanziaria, ha avuto nel corso della storia anche passaggi di mani finanziari poco chiari, no? Con varie infiltrazioni, proprio come ogni grande opera che coinvolge quindi tantissimi soldi e tantissimi di conseguenza anche interessi. Un'altra cosa abbastanza preoccupante, o comunque abbastanza inquietante almeno, è questa riqualificazione che viene riproposta, riqualificazione che in realtà ancora una volta riguarda magari quartieri che sono già ampiamente, per utilizzare le loro parole, riqualificati. Non è una parola che magari può aggradare molto, però che hanno già un comfort, ecco, andando ancora di più quindi ad aggravare quello che è la disuguaglianza e la sperequazione economica. E sotto un certo punto di vista, nelle zone in cui sono già stati fatti e previsti dei cambiamenti, per esempio da un punto di vista urbanistico e stradale, ci sono già dei problemi di strade, problemi di incidenti, problemi anche di quello che è il congestionamento urbano, problemi di traffico, per esempio, perché appunto sono state cambiate moltissime stradali, moltissime segnaletiche, e questo ha causato anche un grave problema per chi magari non soltanto vive, ma in generale anche va a lavorare ogni giorno al centro, o comunque nel cuore della zona all'interno delle quali appunto si svilupperà il giubileo.
E quando sono le 10:09 minuti primi, noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, giovedì 14 dicembre del 2023. Vi ricordiamo che tra brevissimo la potete trovare online sul nostro sito web www.ondarossa.info. La trovate anche sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo caldamente ad iscrivervi. Se volete scriverci una mail, potete farla a ondarossa@ondarossa.info. Se invece volete chiamarci anche solo per insultarci o prenderci a male parole, potete farlo allo 06 49 17 50. Vi ricordiamo anche in chiusura di rassegna che è uscita la Scarcerando 2024, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Potete trovarla qui alla redazione di Radio Onda Rossa in via dei Volsci, oppure nei migliori info shop, spazi sociali e librerie di movimento. Trovate la lista sul nostro sito alla sezione Scarceranda. Vi ricordiamo, a proposito di carcere, che il 31 dicembre, come di consueto, ci sarà il presidio a Re Bibbia a partire dalle ore 10 a via Bartolongo, angolo via Raffaele Maglietti, contro tutte le carceri. Perché di carcere non si voglia più, ma neanche di carcere si viva. Infine, l'invito a finanziare questa radio, a sostenere queste voci, potete farlo tramite il conto corrente postale 6180 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Un saluto da queste voci, in particolare a chi è privato, no, forse non si è sentito. No,
stavamo dicendo insieme, però in particolare a chi è privato o privata della propria libertà.
E vi lasciamo con qualche spottino, tra pochissimo iniziano i redazionali di questa radio, quindi rimanete collegati e collegate con le frequenze.